Bene, allora l'incontro di questa sera affronta un tema che a me sembra veramente molto molto importante, decisivo da molti punti di vista. Mi sembra un tema interessante perché sta a cavallo tra le scelte personali e le scelte politiche. Ha, diciamo, una duplice valenza. Non è solo una questione, come giustamente Michele ha scritto in un foglio, di cambiare vita personale. Quello è fondamentale, no? Michele e io riveniamo da un'area non violenta che ha sempre pensato che i primi cambiamenti cominciano da se stessi, e quindi questo è fondamentale. Poi naturalmente ci vogliono i cambiamenti sociali, strutturali, politici, e quindi quello è il secondo livello. Ecco, a parlare con noi di questi due temi sono Anna Marecchino, Michele Boato. Io li presento perché credo che le storie delle persone siano comunque importanti, dirò alcune cose, loro ne hanno fatte molte di più di quelle che dirò, ma giusto per capire chi sono i nostri interlocutori. Anna è laureata a Roma in sociologia, lavora a Azione Mondo Unito, che è una ONG, un'organizzazione non governativa, che si occupa da una ventina d'anni di paesi poveri, ed è referente per l'educazione allo sviluppo, giusto? Dal 2002 coordina un gruppo di ragazzi di varie regioni d'Italia che si confrontano periodicamente nell'ottica della fraternità sui temi dello sviluppo, del consumo responsabile e della cooperazione con i paesi poveri. È impegnata nel Movimento dei Focolari, che è uno dei movimenti che ha dato origine a questa scuola, e dal 2005 nel direttivo dell'ONG New Humanity, che gode dello statuto consultivo generale presso l'ECOSOC delle Nazioni Unite. Ecco, Michele Boato è, nonostante sempre più giovane, ma sin dalla fine degli anni 60 era impegnato nei movimenti pacifisti, ecologisti, non violenti, in particolare mi viene da Mestre, l'area di Marghera, quindi tutti noi sappiamo quali problemi ambientali ha avuto quella zona e ne ha ancora. Ecco, ed è stato proprio uno degli animatori in quegli anni delle iniziative che furono fatte attorno ai problemi di Marghera. È stato direttore di una rivista storica che si chiamava Smog e Dintorni. Oggi è direttore sia dell'Eco Istituto Alexander Langer che del periodico Gaia, qui ce ne sono alcune copie, la rivista la vedete qui, tratta di temi pacifisti, ecologisti, non violenti, e l'Eco Istituto del Veneto Alexander Langer, un eco istituto molto importante, nato 20 anni fa, forse più.
No, nato nel 96, formalmente.
Anche se prima c'era già,
non era Forum Rifiuti, eccetera.
Ecco, a proposito di Forum Rifiuti, lui è stato con noi diversi anni fa proprio sulla questione dei rifiuti, perché si è occupato un grande esperto di questa questione. Sarebbe interessante, visto quello che è successo in questi giorni, non so se avete saputo cosa è successo qua a fare.
Da
voi sono arrivati a noi, adesso vi rispediamo.
Grazie.
È stato presidente della Federconsumatori, ha scritto diversi libri, è stato soprattutto, vale tante cose, voglio sottolineare. Nel 1987 è stato parlamentare per i Verdi ed è stato, credo, l'unico che ha tenuto fede all'impegno di ruotare. Questo io lo dico perché se ci sono persone serie vanno sottolineate. Ricordate i Verdi all'inizio?
Uno su mille.
Ecco, gli altri sono invece ben attaccati alle loro poltrone, purtroppo, lo dico da uno che ha visto nascere i Verdi e purtroppo li ha visti anche così, in questa deriva che non è proprio bellissima. Ha promosso la prima università verde in Italia, quindi un'iniziativa veramente molto importante. Non so se ho detto tutto, mi fermo così. L'ultima cosa che voglio dire è questa. Dunque, più di una decina di anni fa venne qui a Fano Francuccio Gesualdi, non so se ve lo ricordate, che aprì, fu forse il primo intervento che ci fu a Fano su questi temi, proprio sul tema sobrietà e consumismo. Due anni fa alla scuola di pace venne Luca Gaggioni, questo forse ve lo ricorderete qualcuno di più, e in questo numero di ottobre 2006 del supplemento di Missione Oggi, la rivista dei Saveriani di Parma, c'è proprio un intervento, un scritto di Luca Gaggioni, molto bello, Amministrazioni e stili di vita, ecco qui magari poi lo diamo a Carlo, che è consigliere comunale, che può servire, ma nel numero precedente c'era stato un bellissimo articolo di Michele proprio sul tema di oggi, potenzialmente, e avevo pensato così di chiedergli di tornare a Fano per aiutarci a riprendere questo argomento. E quindi poi dopo, ecco, la decrescita, la via all'ecologia felice. Questi sono due numeri che ho qua, c'è una singola cosa.
Il testo è lo stesso identico che avete nel foglio.
Ah, ecco, perfetto. Allora, questo qui di Missione Oggi lo trovate in questo foglio qui che vi è stato distribuito, chi non ce l'ha poi lo trovo anche qua. Io l'ho fatta già troppo lunga, credo che comincia Anna, vero?
Sì.
Buon lavoro.
Grazie. Allora, buonasera a tutti, io farò un intervento introduttivo sicuramente rispetto a quello che dirà Michele dopo. Volevo lanciare così degli spunti di riflessione che nascono più che altro dalla mia esperienza familiare lavorativa e dal confronto, come si diceva prima, con questo gruppo di giovani con cui da alcuni anni ci incontriamo su questi temi. Anche se Michele diceva di non farlo, però io leggerò cercando di essere comunque il più possibile diretta, perché altrimenti divago. Ecco, so che il prossimo incontro verterà sul tema della globalizzazione, dei processi di globalizzazione, e il mercato forse è la forma principale o quella più conosciuta, no, di globalizzazione che il mondo ha conosciuto finora. E basta pensare che tutto quello che noi indossiamo, computer, macchina, qualunque cosa, è frutto di questa globalizzazione del mercato. Se da un lato indubbiamente questa possibilità di scambi planetari ha in sé enormi potenzialità, dall'altra, almeno per quelli che sono oggi i meccanismi e le regole del mercato, questi beni sono spesso il frutto della mancanza di rispetto dei più fondamentali diritti. Quella in cui viviamo oggi è definita società dei consumi. Questo non significa solo l'ovvia constatazione che tutti consumiamo, perché in qualunque società tutti gli esseri umani e anche tutte le creature viventi hanno sempre consumato. Bauman, che è uno dei maggiori intellettuali europei e anche tra i più originali interpreti della società contemporanea, spiega che ciò che caratterizza la società dei consumi è che forma i propri membri al fine primario di svolgere il ruolo di consumatori. E aggiunge: il consumatore di una società di consumatori è una creatura totalmente diversa dal consumatore di qualsiasi altra società precedente. Se tra i nostri antenati, filosofi, poeti e predicatori, si ponevano la questione se si lavorasse per vivere o se si vivesse per lavorare, il dilemma che più spesso si sente rimuginare oggi è se si abbia bisogno di consumare per vivere o se si viva per consumare. Bauman parla dei bisogni indotti, sempre nuovi, crescenti, a cui sempre meno persone sanno dare risposta, ma che diventano degli imperativi. Un mio amico che lavora in banca mi confidava che stanno aumentando in maniera incredibile le persone che si indebitano acquistando a rate. Questo perché avere il cinema in casa, la macchina di un certo tipo, il cellulare, l'ultimo modello, la lavatrice tecnologica, eccetera, è diventato un bisogno per sempre più persone. È come se possedere di più ci facesse più felici. L'economia moderna si è basata sull'associazione tra il benessere economico e il benessere generale. Si pensava cioè che, preoccupandoci di accrescere il benessere economico, il resto sarebbe venuto di conseguenza, quella che Smith chiamava la mano invisibile. Oggi invece stanno aumentando gli studi che dimostrano che all'aumentare del reddito la felicità non solo non aumenta, ma anzi diminuisce. Si parla a questo proposito di paradosso della felicità. Nel 1974 l'economista americano Easterlin, riprendendo studi empirici sulla felicità delle persone, diede inizio al dibattito sul paradosso della felicità in economia. Ora, se questo paradosso si evince a livello individuale e di comunità, ancora più evidente è il paradosso che si è creato tra le nazioni. Come la felicità personale infatti è stata associata alla ricchezza, così lo sviluppo di un paese si è associato alla sua crescita economica. Questa visione ha creato enormi danni in quelli che oggi sono i paesi economicamente più poveri. Intere società, infatti basate su meccanismi di sussistenza, si sono visti ridurre in miseria con l'introduzione dei meccanismi di mercato. Ora, questa non vuole essere una demonizzazione del mercato, anche perché la funzione originaria del mercato stesso era quella di creare benessere. Per Genovesi e gli economisti della tradizione italiana dell'economia civile, le relazioni economiche di mercato sono anzitutto rapporti di mutua assistenza. Il mercato è concepito come un'espressione della reciprocità, questo agli inizi del 1700. Per Smith, e diciamo in generale per gli economisti dell'Otto e Novecento, il mercato è principalmente il luogo dove si affermano la libertà e l'uguaglianza. La reciprocità o l'amicizia, a differenza di quanto sostenuto da Genovesi, non devono caratterizzare le relazioni di mercato, ne sono piuttosto la conseguenza. Il mercato, liberando gli esseri umani dalla dipendenza degli altri, quindi diciamo rompendo quei vincoli gerarchici che avevano caratterizzato i secoli precedenti, consente di aspirare alla socialità autentica e di poterla esprimere pienamente. Quindi libertà e uguaglianza nel mercato portano a questa socialità. La realtà è che nessuna di queste vocazioni del mercato si è realizzata. Se da un lato infatti la crescita economica ha prodotto nella nostra società aspetti positivi quali l'allungamento della vita, l'istruzione, la sanità, i diritti, dall'altra mostra individui che sacrificano la fraternità sull'altare degli obiettivi economici. Non è forse la povertà di legami sociali profondi, di amicizie durature, di rapporti che abbiano un senso la principale povertà delle nostre città? Inoltre, anche se la crescita dei mercati e lo sviluppo dell'economia producono normalmente una diminuzione della povertà assoluta, ossia del numero di coloro che vivono sotto la soglia di povertà, la cosiddetta povertà relativa, ovvero la disuguaglianza economica e quindi sociale, tende a crescere. Oggi nel mondo la maggior parte delle persone è meno povera in senso assoluto rispetto ad un secolo fa, ma ci sono certamente più disuguaglianze e i più poveri, anche quando aumenta il loro reddito, vedono allargarsi il divario che li allontana dai ricchi. Quindi il tipo di fraternità promessa dall'economia, che sarebbe dovuta fiorire da un mondo reso più uguale e più libero dai mercati, in gran parte sembra non essersi ancora realizzata. Il mondo economicamente più sviluppato non sembra stia diventando un mondo più fraterno. E questo perché la maggiore libertà guadagnata grazie all'economia non si è tradotta in una vita relazionale più ricca, ma piuttosto il contrario. Il mercato, infatti, diventando sempre più sofisticato ed efficiente, sta occupando anche il posto dei rapporti umani. Occorre, come dice Latouche, porre al centro della vita umana significati diversi dalla mera produzione e dal consumo. Dice, dovremmo aspirare ad una società in cui i valori economici cessassero di essere centrali, unici o proposti come fini ultimi, per venire piuttosto ricondotti a semplici mezzi di sussistenza. Ci si deve invece riappropriare di quelli che oggi sembrano i beni più rari, i cosiddetti beni relazionali, di cui peraltro sono o erano ricche le società che oggi definiamo semplici: coesione, fiducia, condivisione, tempo, gratuità. Forse nella corsa al progresso ci è sfuggito qualcosa, che mentre l'uomo può essere ricco da solo, per sua natura non può essere felice da solo. Ecco perché la cultura oggi dominante nei nostri paesi scardina alla base la felicità, perché puntando ad uno stile di vita individualistico intacca quelle dimensioni che la rendono possibile. Queste considerazioni mettono in evidenza due grandi contraddizioni del nostro tempo. Ovvero l'aumento di ricchezza porta da un lato alla diminuzione della felicità dei paesi ricchi e dall'altra all'acutizzarsi di situazioni di miseria nei paesi poveri a causa dello sfruttamento delle risorse umane e naturali da parte appunto dei paesi ricchi. Quindi da un lato c'è una povertà subita che va sradicata, ma dall'altra c'è una povertà che liberamente possiamo scegliere e che costituisce la precondizione per sconfiggere la miseria e abbiamo visto anche per rimettere le basi per la felicità. L'economista iraniano Rahneman ha scritto un libro molto interessante che vi consiglio, che si intitola Quando la povertà diventa miseria. Questo libro, in cui vengono delineati vari tipi di povertà esistenti, è in realtà un inno alla povertà intesa come vita semplice e così la descrive. La povertà volontaria è la scelta libera e illuminata di un essere umano, indotto dalla propria ricerca di benessere, a vivere nella più grande semplicità, qualunque sia il contesto esteriore. Tale scelta radicale esprime il desiderio di liberarsi da ogni forma di dipendenza materiale che rischierebbe di nuocere a questa ricerca. Essa si basa sulla convinzione che le vie dell'essere di più non sono quelle dell'avere di più. Questa scelta nel quotidiano traduce la volontà di vivere un'esistenza scevra da tutte le cose superflue, semplice ma ricca nel contenuto. Quindi questa povertà volontaria, diciamo, non significa dare qualcosa ogni tanto quando veniamo sollecitati a farlo o fare dell'elemosina. Si tratta di rivedere le nostre scelte, i nostri consumi, quanto possediamo, capire cosa è necessario e cosa può essere dato a chi ha di meno. Nell'Accentesimus Annus Giovanni Paolo II a questo proposito dice: non si tratta infatti solo di dare il superfluo, ma di aiutare interi popoli che ne sono esclusi o emarginati ad entrare nel circolo dello sviluppo economico e umano. Ci sarà possibile, non solo ciò sarà possibile, non solo attingendo al superfluo, ma soprattutto cambiando gli stili di vita, i modelli di produzione e di consumo, le strutture consolidate di potere che oggi reggono la società. In un recente articolo, Vera Raújo, sociologa brasiliana, dice: sta diventando altrettanto noto che per poter togliere tanti paesi dallo stato di povertà estrema sia necessaria quella che oggi si chiama la decrescita. E qui veniamo chiamati in causa noi, cittadini. Siamo davvero disposti a diminuire i nostri standard di vita da 100 a 80 perché altri esseri umani salgano da 10 a 40? Siamo disponibili a sprecare di meno, a riciclare, a essere meno consumisti, in modo che i nostri governi possano impegnarsi seriamente per lo sviluppo? Non è un discorso moralista, ma di consapevolezza politico-umanista, che mira a creare condizioni concrete di salvaguardia della pace, dell'armonia sociale, dell'ambiente, situazioni di vita decenti per l'intera popolazione mondiale. Si può, siamo in grado di farlo, ma la domanda è: vogliamo farlo? Ancora nell'Accentesimus Annus si legge: non è male desiderare di vivere meglio, ma è sbagliato lo stile di vita che si presume essere migliore quando è orientato all'avere e non all'essere. E vuole avere di più, non per essere di più, ma per consumare l'esistenza in un godimento fino a se stesso. E prima ancora Paolo VI, nella Populorum Progressio, ribadiva che nessuno è autorizzato a riservare a suo uso esclusivo ciò che supera il suo bisogno, quando gli altri mancano del necessario. Ora, come non ha senso il possedere fino a se stesso, così non ha senso vivere una sobrietà fino a se stessa, o solo come ricerca di un benessere personale. Scegliere uno stile di vita improntato sulla sobrietà è soprattutto un atto di giustizia. Non si tratta quindi di vivere la povertà per la povertà, ma per far crescere quelle tre dimensioni: libertà dai condizionamenti, dalle nuove schiavitù, dalla miseria, uguaglianza, perché vengono ridistribuiti i beni in maniera equa, e fraternità, mettendo in comune i beni si innescano circoli virtuosi, si rimettono al centro i rapporti, si sanano le ingiustizie, cresce la coesione nelle nostre comunità e fra le comunità. A questo punto ci si potrebbe chiedere in cosa consiste questo superfluo. Non si tratta certo di dar via le cose inutilizzabili o di dare quando veniamo sollecitati a farlo dai media per campagne di solidarietà o ancora fare l'elemosina a semaforo, al ragazzo davanti alla chiesa. Si tratta innanzitutto, come dicevamo prima, di rivedere il nostro stile di vita. Direi di misurare i nostri bisogni con quelli di chi ha di meno. Forse 5 paia di pantaloni ci sono necessari, forse però, pensando a quella persona che ne ha solo un paio, 5 sono anche tanti. Vorrei proprio comprarmi un paio di stivali nuovi, perché quelli che ho hanno il tacco da rifare, ma forse posso farli aggiustare e i soldi che avrei speso darli a Christian, che vive con la sua famiglia in una roulotte. Ho visto una borsa in una vetrina davvero bellissima, e poi non ne ho una di quel colore. Mamma l'altro giorno mi ha raccontato che suo marito e i suoi figli vivono di quanto raccoglie chiedendo l'elemosina. Forse l'ennesima borsa non mi serve proprio. Non ci sono regole o numeri. Ognuno di noi, confrontandosi con i bisogni degli altri, può rendersi conto se quell'acquisto è veramente necessario o è superfluo. E siccome i soldi per quell'acquisto li avremmo spesi, possiamo metterli in comune, darli a chi ha di meno. Questi erano i miei spunti di riflessione. E a questo, diciamo, come vi dicevo prima, hanno concorso, diciamo, un po' la mia esperienza, no? Allora vi volevo raccontare qualcosa di questo, ecco. Allora, io vengo da una famiglia in cui, diciamo, non mi è mai mancato niente, anche se, come dire, i miei genitori, venendo da famiglie povere, non è che, come dire, la sobrietà è sempre stata anche una costante della nostra famiglia. Mia madre ha sempre fatto tutto in casa, dalla marmellata per la colazione alla conserva. Non esistevano piatti e tovaglioli di carta, anche la raccolta differenziata è stata sempre normale. Forse perché venendo dalla campagna i miei hanno un senso innato di rispetto della natura. Perciò devo dire che quando oggi sento parlare di autoproduzione, di raccolta differenziata, di non sprecare, di usare con criterio le risorse, sento che sono cose che fanno parte anche della mia educazione. Questa, che ritengo essere una ricchezza grande che i miei genitori mi hanno trasmesso, e poi cresciuta anche con tante esperienze che ho vissuto dopo. La prima, forse più forte, è stata quando ho trascorso un anno a Loppiano, in una cittadella internazionale vicino a Firenze, dove ho fatto un'esperienza umana e spirituale straordinaria. Ho vissuto in quell'anno con oltre 40 ragazze provenienti dai paesi più diversi, Cina, Australia, Germania, Inghilterra, Brasile, Argentina. Questa esperienza, anche molto concreta, perché si lavorava, si studiava insieme, si puliva casa, si cucinava, insomma le cose che facciamo tutti, mi ha messo dentro una dimensione di amore per tutti i popoli davvero grande. È proprio vero quando si dice che conoscere per amare. In effetti, dopo quell'anno in cui ognuna di noi ha perso qualcosa della sua cultura per accogliere quella dell'altro, in cui ognuno si è arricchito della bellezza e anche dei dolori della storia dell'altro, la mia impressione era di aver vissuto in Cina, in Australia, in Brasile, in Germania. Quella di Loppiano è stata un'esperienza molto forte, anche sul piano della sobrietà. Vivevamo infatti con poco, quindi niente si sprecava, e ricordo la gioia di quando arrivava la cosiddetta provvidenza, che era una barretta di cioccolato, un dolce. Un'esperienza in particolare che mi porto dietro tuttora l'ho fatta lavando i piatti con una ragazza filippina. Lei mi raccontava di come l'acqua per loro sia preziosissima, usano la stessa acqua per diverse cose, e da quel giorno non riesco più a sentire l'acqua che scorre senza provare disagio. Quindi quando lavo i piatti, tra un piatto e l'altro la chiudo, quando mi lavo i denti la chiudo, perché si sprecano litri e litri di acqua quando in altri posti si deve usare la stessa per fare più cose. Qualche anno dopo questa esperienza mi sono trasferita a Roma. È stato un anno molto difficile, soprattutto perché, come spesso accade, non condividevo tanti comportamenti delle ragazze con cui abitavo. Venivo da un'esperienza totalmente diversa. Per esempio, non condividevo proprio il loro uso dei soldi. Abituata sia in famiglia che nelle esperienze che ho vissuto dopo a vivere questo aspetto, diciamo, con la massima cura, anche comprare la busta al supermercato mi sembrava una cosa inconcepibile. Eppure è stata proprio una busta a insegnarmi qualcosa di molto più grande. Ricordo ancora bene l'ennesima e ultima volta che, vedendo uscire le mie coinquiline di casa per fare la spesa, ho chiesto loro: avete preso la busta? Prima uno sguardo di totale disapprovazione, poi la porta si è chiusa senza nessuna risposta. Ero riuscita a buttarle giù per una busta. Mi è venuto un gran dolore, mi son detta: io che voglio vivere per la fratellanza non riesco a costruirla con chi ho più vicino. Vale di più che queste ragazze sentano che gli voglio bene per come sono, o che risparmino qualche lira e che vivano l'ecologia non comprando la busta al supermercato. Da quella semplice esperienza ho capito che la giustizia senza l'amore non cambia la società. Questa esperienza ha cambiato anche completamente il mio modo di concepire l'uso dei soldi e di vedere tutte quelle pratiche che mi sembrano giuste, L'uno e le altre sono mezzi per costruire la fraternità e vanno usati come tali. Dalle tante esperienze che ho vissuto, in particolare con le persone con cui condivido un cammino di fede, ho imparato a vivere la comunione dei beni, cioè a sentire che tutto quello che ho non mi appartiene, ma l'ho in gestione. Così, per esempio, la mia macchina viene usata spesso da chi non ce l'ha, così i libri, una valigia. Ogni settimana, col gruppo di persone con cui faccio questo cammino, mettiamo in comune le nostre esperienze e le difficoltà. Anche questa è comunione dei beni. A volte si tratta anche di necessità concrete. Poco tempo fa ho dato la somma equivalente a pagare due rate dell'università a una ragazza che non aveva la possibilità di farlo. In questo caso si trattava di un prestito, perché lei me li restituirà, però quando gliel'ho dati l'ho fatto pensando che potevano anche non tornare. Quindi si vive per le necessità di ognuno, ma anche per le necessità di chi è lontano. Per questo ognuno di noi, una volta al mese, vede se ha qualcosa di superfluo. Per chi lavora possono essere soldi, per gli altri tempo, oggetti, e si mette in comune con chi ha di meno, persone vicine e lontane. Durante l'università poi si è delineata in me una passione: vivere e lavorare per i popoli più poveri. Tuttora, quando vedo dei documentari o film o sento delle notizie riguardanti le condizioni di vita di tanti popoli, ma anche solo incontrando le persone che sotto casa chiedono l'elemosina, mi ribolle qualcosa dentro. Dopo la laurea ho avuto la fortuna di trovare lavoro in un'organizzazione non governativa che si occupa proprio di cooperazione con i paesi economicamente poveri. E quasi contemporaneamente a un convegno organizzato dalla stessa organizzazione ho conosciuto giovani di varie parti d'Italia che avevano la mia stessa passione, alcuni di loro pur studiando o lavorando in ambiti molto diversi. È iniziato così un confronto che va avanti da più di 4 anni. Ci incontriamo circa 4 volte all'anno e ci confrontiamo sui temi legati allo sviluppo, al commercio equo, alle varie forme di economia solidale, al consumo critico, finanza etica, sostenibilità ambientale. Pur partendo direi per lo più da una visione comune, è interessante scoprire e arricchirsi della diversità di posizioni di ognuno. Si tratta di temi forti, in cui è in gioco una grossa componente di impegno personale, di progetti. L'esperienza che facciamo è di imparare a dialogare e di arricchirci delle esperienze di ognuno. Dopo 2 anni ci siamo costituiti in associazione, l'abbiamo chiamata Vie di Sviluppo, per indicare che non c'è una sola strada verso lo sviluppo, ma è nel confronto, nel dialogo, che ognuno, ogni popolo, può trovare la sua. Abbiamo collaborato a diverse iniziative di sensibilizzazione promosse dall'AMUDA, questa organizzazione in cui io lavoro. Tra queste una scuola di cittadinanza globale per giovani che abbiamo realizzato l'estate scorsa vicino a Torino. Un'esperienza bellissima, un laboratorio di consumo responsabile, di autoproduzione, di informazione critica. Un'occasione per conoscere tante associazioni in realtà che lavorano per promuovere questi temi, ma soprattutto un'occasione per crescere nella consapevolezza che tutte queste cose sono necessarie e servono se alla base c'è il desiderio di costruire rapporti veri, basati sulla fraternità. Fra 15 giorni esatti parto per il Sudan. È il mio primo viaggio, diciamo, di lavoro. Sono certa che se fossi venuta qui dopo essere stata in Sudan, le mie parole avrebbero avuto un suono ancora più vero e più forte. Grazie.
Grazie Anna per...
La dovete invitare fra 2 anni? Allora.
Certo, appena torno la rinvitiamo. Intanto per essere stata in tempi che non ti avevo neanche detto, quindi addirittura hai prevenuto... No, mi sembra molto interessante questa esperienza anche molto personale, molto viva, no? Raccontare non solo la teoria ma anche la pratica. E credo che questo richiamo con la questione del sud del mondo sia fondamentale, perché il cambiamento di vita personale e politico che possiamo fare nel nord del mondo è necessario anche per quello che avviene al sud. Ora sentiamo Michele, poi avremo, credo, ampio spazio per confrontarci su temi che penso siano molto stimolanti. Grazie. Poi
io sostanzialmente seguo la traccia di questo foglio che vi ho dato, quindi potete anche tenerlo se volete sott'occhio, non lo leggo proprio, a lei dicevo non leggere, ma poi sono io che ci casco tranquillamente e quindi siamo pari. E il tema è quello della sobrietà e non solo, già Anna ha toccato anche altri temi che si collegano molto strettamente. E ci sono dei libri, Luciano ha già citato quello di Francuccio Gesualdi sulla sobrietà, c'è anche il libro di Maurizio Pallante sulla decrescita che in questo momento sono utili da entrambi, prendono di mira sia lo stile di vita personale sia l'aspetto generale, sociale, societario, politico, cioè l'insieme della società. Se un tema si sviluppa solo come testimonianza personale, il suo effetto è fortissimo. Se lo si sviluppa anche, attenzione, anche come pressione perché cambino poi i meccanismi economici, i meccanismi sociali, i meccanismi delle amministrazioni, il suo effetto è ancora più grande, è un'amplificazione. Certamente prima viene quello personale, altrimenti la credibilità è zero. Però diciamo che la tematica in questo momento è talmente urgente che bisogna anche avere un impatto con l'aspetto politico delle istituzioni, altrimenti c'è un rischio di restare nell'angolo della testimonianza, ma molto angolo, l'angolo di quelli che vabbè sono i soliti 4 utopisti, ci credono, si salvano la coscienza, però in realtà il mondo va da un'altra parte. E il mondo sta veramente andando da un'altra parte. E all'inizio di questo testo io cito la campagna dell'anno scorso, quando in televisione sono stato un'ora ad ascoltare Berlusconi e Prodi che cercavano di spiegare qual era la loro proposta e non riuscivo, come alla fine della fattoria degli animali, chi l'ha vista, non riuscivo più a capire chi era l'uomo e chi era l'animale, e non riuscivo proprio a vedere la differenza, perché al di là di qualche differenza che effettivamente c'era, ma la parola della quale tutti erano pieni era questa: crescita. e anche oggi. Ieri ero a una televisione, Canale Italia, non so se si vede anche qui, ma e a fianco a me avevo un mio amico, tra l'altro ci avevo fatto assieme tanti anni anche in consiglio regionale, con cui proprio l'opposto. Ma come? Ma la crescita, se c'è la crescita siamo a posto, ma tu stai mettendo in discussione il prodotto interno lordo, ma sei pazzo. Un mio amico che pensavo fosse un compagno di strada molto vicino, e me lo sono trovato veramente distante. Cioè, questa religione proprio della crescita per la crescita, se non cresce la torta non si risolvono i problemi. E questa crescita, questa religione, che questo prodotto interno lordo, che ha un suo parametro, che è uno solo, la moneta. Cioè tutto ciò che si vende e che si compra, questo è ciò che segnala il nostro benessere. E c'è una identificazione totale fra merce, cioè ciò che si compra e ciò che si vende, e benessere. Più merci, più benessere. Gianna ha ricordato le ricerche sociologiche, io poi le riprenderò, che mettono fortemente in discussione, ora anche la teoria economica, non solo la sociologia, sta mettendo fortemente in discussione la definizione stessa di benessere, il fine sostanzialmente dell'economia, cioè soddisfare i bisogni. Ci ho studiato sopra 5 anni a Ca' Foscari e tutto girava attorno alla massimizzazione di che cosa? Del profitto. Era tutto legato. Adesso si comincia a domandarsi se effettivamente, dopo le analisi che partono dai paesi ricchi, non dai paesi poveri, non è un discorso di mancanza di moneta, ma il disaccoppiamento fra aumento del reddito e aumento del benessere, cioè felicità, cioè soddisfazione, cioè felicità, la parola che mi pare più utile, da questo punto di vista si cominciano non solo il Nobel indiano, ma tantissimi Nobel dell'economia degli ultimi periodi sono stati premiati, e lo dimostra il fatto che abbiano preso il Nobel, proprio perché stanno cominciando a rimettere in discussione i parametri centrali proprio dell'economia, e la definizione di benessere, di fine, insomma, dell'attività economica. Oggi il problema non è assolutamente all'ordine del giorno però della politica, e neppure della cultura generale delle persone. Se noi facciamo questi discorsi in tram o in treno, ci ritroviamo a parlare nel vuoto, è evidente. Però l'analisi della situazione, gli elementi che adesso enumero velocissimamente del contorno, e vi invito ad andare a vedere questo bel film, che non è un film ma è un documentario di Igor, quello che esce in pochissimi cinema, ahimè, no? Una scomoda verità, è un invito forte, perché veramente è stata 1 ora e mezza a sentire cose molto interessanti, al di là del taglio propagandistico, cioè, ma lui non è candidato, lui si autodefinisce ironicamente, sono l'ex candidato alla presidenza, insomma, una cosa, si autoironizza sul suo ruolo, che non è più quello di essere un candidato ormai, ma è invece quello in questo momento di essere un po' un profeta che grida nel deserto. L'elemento che sta emergendo non è tanto quello che dicevo prima della questione teorica, la felicità eccetera, ma è quello in generale dell'impatto ambientale di questa crescita che sembra essere senza limiti e che però comincia a scricchiolare, e quindi far vedere gli scricchioli, farli sentire, potrebbe evitare che l'iceberg che è lì di fronte venga a mandarci a picco col Titanic. Quali sono questi segnali? I segnali sono quelli che si leggono anche oggi ho letto sul Corriere l'esaurimento dei combustibili fossili. Al 2010 siamo al picco, da quell'anno più o meno in poi si consuma più di quello che si produce, quindi di quello che si trova, non che si produce. Non è un problema di produzione, ma un problema di quantità di risorse che ormai si trovano. Il rapporto fra consumo e produzione è un rapporto, e questo lo segnalo qui nella seconda colonna, in un giorno consumiamo combustibile fossile prodotto in 1000 anni, quindi non è certo un problema che lo stiamo ricostruendo, ma neppure si trova, perché ormai le piattaforme sono state più o meno tutte e quindi scrutate, ma è quindi l'esaurimento di queste risorse che comporta quello che stiamo vedendo, la guerra in Iraq, la guerra in Cecenia, le guerre in certe zone, gli embarghi, gli scontri con la Libia, eccetera, eccetera, cioè la guerra, insomma, no? Che sempre di più è legata all'esaurimento delle risorse, all'accaparramento delle risorse, e questo legato soprattutto al petrolio e al gas, pensiamo agli scontri sul gas, eccetera, che abbiamo seguito negli ultimi mesi con la Russia e l'Ucraina, eccetera, e tutto questo non viene mai nominato col suo nome, viene sempre nominato con i diritti dei popoli, il velo del touch, il velo delle donne, eccetera, tutta una serie di cose, peraltro tutte vere, ma che sono soltanto un'appendice, una specie di foglia di fico che copre invece il pozzo di petrolio che sta dietro. E questo è il primo punto, e poi non solo l'esaurimento di quelle risorse, ma l'esaurimento di altre risorse come quelle dell'acqua, che quest'anno è l'anno dell'acqua, il 22 marzo è il giorno anche dell'acqua, il tema dell'acqua è stato messo dal giorno dell'ONU, ma in realtà non lo è per niente dal punto di vista delle popolazioni, non se ne sente l'urgenza, e ci sono popoli che ormai anche su questo sono arrivati alla guerra. La guerra di Palestina ha anche un aspetto molto forte di possesso delle risorse idriche nella zona del Giordano, ma non solo quella, insomma, noi pensiamo in Africa, in Sudan, eccetera, insomma, ci sono il Chad, non ne parliamo, insomma, il problema dell'acqua come elemento anche questo, e più cresce l'effetto serra e più il problema dell'acqua diventerà un problema urgente, e di conseguenza l'aumento dei costi che strozzano proprio le persone, i popoli che sono più poveri rispetto a questo esaurimento di risorse. Dal 2005 al 2006 il prezzo del barile è cresciuto di un dollaro ogni 15 giorni e ha continuato a crescere per 2 anni, e questo non poi a un certo punto si è rallentato, ma poi la crescita riprende, e poi ci sono segnali, la malaria che torna perché l'effetto serra dalla quantità di gas crea l'aumento della temperatura e quindi crea spostamenti di insetti, eccetera, che prima sembravano confinati e si propagano altrove, e quindi ritorna la malaria, e poi ancora altre patologie che sono legate al nostro sistema di produzione, quelle degenerative e così via. E poi gli elementi catastrofici, insomma, la città di, come si chiama, mi sfugge il nome, distrutta dall'uragano l'anno scorso, nel sud degli Stati Uniti, New Orleans, che fra l'altro non viene ricostruita perché ormai è quella città, ha fatto capire anche a una parte degli Stati Uniti che cosa sta succedendo, perché non era mai successo quel livello di catastrofe, erano abituati ad avere degli uragani, eccetera, ma e il film di Gore su questo dà molti dati e molte immagini interessantissime. Cioè gli eventi catastrofici che ormai sono le compagnie assicurative che ce lo dicono, quanto stanno crescendo nel loro impatto umano e anche economico. Le assicurazioni vedono un impatto economico. Ciò nonostante, Prodi scrive ai suoi ministri subito la crescita e lo sviluppo, gennaio di quest'anno, cioè la crescita. Ciò nonostante il tema dominante rimane esclusivamente la crescita. Prodi l'anno scorso lo diceva Berlusconi, non è che da questo punto di vista c'è un problema di destra o di sinistra, sono due modi per declinare, l'uno in maniera più liberista, l'altro in maniera un po' meno liberista, ma un po' più statalista, ma come per declinare lo stesso paradigma. Si tratta di produrre e di vendere e poi di far diventare il più presto possibile rifiuti un sacco di merci, quindi accelerare la quantità, aumentarla, e i tempi ridurli. Sempre di più questo diventa il paradigma, la crescita, quindi da materie prime velocemente a rifiuti, di mezzo per favore comprate presto. E poi grazie per ricordare la pubblicità ripetuta, perché è diventata una virtù quella, la virtù di consumare, di comprare. Ora, tutto questo però, attenzione, diventa una predica, che può essere recepita dalla persona che ha una sensibilità e non recepita per nulla dalla persona che non ha la sensibilità. E invece c'è una chiave, io credo, io questa chiave la sto sperimentando con parecchia gente, che non è solo di predica, cioè la decrescita, la proposta della sobrietà e dell'autoproduzione, la somma di queste due diventa decrescita, cioè uscire dal mercato il più possibile, cioè prodursi i beni senza dover ricorrere alle merci, al mercato, al comprare, quindi uscire dalla necessità del denaro, è una risposta che diventa sempre più urgente, per esempio per tutti i nostri giovani sottooccupati, disoccupati, coppie che non possono neppure sposarsi, che non sanno. Cioè la questione di uscire il più possibile dal mercato non è più una questione solo morale, ma sta diventando, io ho l'occhio all'Italia, all'Europa, non ho l'occhio all'Africa in questo momento, il discorso sull'Africa lo facciamo ed è simile, ma non è lo stesso, è simile però. E quindi la proposta non è una proposta per una minoranza. Io adesso tra un paio d'anni sono andato in pensione, perché come dice Luciano, non sembra, ma quest'anno in me ho un compleanno di quelli che non si festeggiano, non si festeggiano più poi i compleanni. Ma fino a un paio d'anni fa, quando ho fatto 20 anni con gli studenti, eccetera, io il tema l'ho toccato fortemente, lo tocco anche adesso quando mi chiamano i miei ex colleghi. Cioè qui dovete costruirvi la vita sempre di più con le vostre mani. Siete dei co-co-co, siete destinati a essere, cioè, ma non potete accettare questa situazione. Ora si può reagire in maniera sindacale, chiedendo i diritti, cambiando, eccetera, certamente. Ma nel frattempo, mia figlia è laureata in filosofia, che fa la commessa di vetri di Murano, nel frattempo lei con i soldi che guadagna non può pensare di sopravvivere alla grande, eccetera. Non può, deve cambiare e deve mettersi su un'altra ottica. E allora quello che la proposta che si fa, che è una proposta di tipo personale e poi diventa anche di tipo sociale, è una proposta che non è più soltanto rivolta a quello che ci crede, insomma, a chi ha fede, a chi vuole essere solidale con gli altri, eccetera. Se l'esempio che fa Maurizio Pallante all'inizio del suo libro è il famoso yogurt che lui si autoproduce, tutti fanno yogurt, ma anch'io me l'ho autoprodotto in casa. Se tu ti fai lo yogurt in casa, quello yogurt ha due aspetti, è più buono, tre aspetti, è più buono, e questo è importante, è sicuro che è genuino perché lo fai con latte e sai che latte è, se poi arrivi a tutta la filiera ancora meglio, cioè se hai il latte, ma in città è difficile avere il latte dal contadino, la frutta e la verdura si riesce a avere il latte, ma adesso però, adesso ci sono anche questi nuovi dispenser, perfetto, e questa è una buona strada. È una buona stacola col diretto, tutto questo lavoro che è stato fatto, benissimo. Se io mi faccio quel latte lì, mi costa un terzo di quello che compro al negozio, un terzo. E questa è una seconda risposta, perché mi costa un terzo. Se permetti, io ho un buon yogurt e posso averlo anche a un terzo. E inoltre, quello yogurt che compro, oltre che essere buono, non mi crea anche una plastichetta da buttare sui rifiuti, non è stato spostato per 2000 km da qui alla Germania a ritorno, eccetera, non c'è sopra un pezzo di latta, non ha neanche dei conservanti dentro e così via. E non pago neanche la pubblicità che c'è sopra. Tutto questo insieme di cose, che si chiama autoproduzione, è una proposta che non è una proposta di nicchia. È una proposta che va di pari passo a quei gruppi di acquisto solidale, che per adesso sono di nicchia, ma non lo saranno, vi assicuro, se lo saranno sempre meno nei prossimi anni, e c'è la gente che si mette assieme e fa gli acquisti assieme, perché risparmia soldi, ha migliori qualità, ma ha anche i prodotti locali, cioè ha creato un circuito di produzione e consumo che ha il minor impatto ambientale. Tutte queste cose assieme sono fuori del PIL, sono decrescita, perché non fanno crescere il PIL. Il PIL lo fa crescere solo le cose, l'intermediazione monetaria. Quando tu compri, vendi, quando c'è la moneta, ma se c'è per caso uno scambio, se c'è per caso un'autoproduzione, se c'è per caso una banca del tempo, ecco che siamo fuori del PIL. Mia moglie ha 10 anni che fa la banca del tempo e lei non se ne rendeva conto. Io a un certo punto gli ho fatto leggere questa cosa, guarda che ci sei dentro anche tu a questa cosa qua, lascia perdere, noi facciamo lo scambio dei servizi, eccetera. Esattamente, lo scambio dei servizi. Stamattina una coppia ha tenuto per tutta la mattina un ragazzino di un'altra coppia perché tutti e due andavano a lavorare, questi altri, tra l'altro due giovani senegalesi, se avessero preso la babysitter come l'avevano presa 2 mesi fa, spendevano solo per avere 2 giorni alla settimana la babysitter 250 euro, e dicevano: ma io ne guadagno 500 al mese per il lavoro e come faccio a darne 250 alla babysitter? Questa coppia però che tiene questo bambino in cambio da questo circuito avrà altre cose, perché le 4 ore che lei fa è un servizio che lei dona in questo momento, ma è anche uno scambio. Questo discorso che faceva lei della comunità si può applicare non solo alle piccole comunità, ma addirittura a un quartiere. E anche qui siamo fuori del mercato, anche questa è decrescita. E anche questa poi diventa ovviamente sobrietà, perché vuol dire che io non vado in cerca di avere il massimo della forma. Io voglio avere il benessere vero, reale, il benessere reale di un bambino che viene tenuto da una coppia amica che sta nello stesso quartiere è molto più grande che non avere la professionista pagata, magari che poi fuma durante il servizio perché nessuno la vede, oppure gli succede qualche incidente e non succede niente, eccetera, eccetera, ed è tutta un'altra cosa. E questi circuiti, io li sto dicendo in maniera disarticolata, ma poi se guardate qui la proposta personale trovate l'autoproduzione, la riduzione dei consumi superflui, la sostituzione di mezzi inquinanti con mezzi più leggeri, eccetera, eccetera. Tutto questo assieme di cose sono una proposta che deve diventare, secondo me, una proposta di massa, aperta a tutti. Il fatto che io un giorno, ho scritto una lettera 2 anni fa, è stato sul mio giornale a Venezia, io ho scritto per Natale, eravamo a 5 giorni, invece di scrivere la solita menata sulla bete che ormai è diventata, ho detto invece di regalate tempo, e ho tradotto in proposta natalizia quello che fa la banca, regalate tempo, regalate alle persone 5 ore, gli dici io ti do 5 ore del mio tempo, dimmi tu cosa vuoi che faccia, ti accompagno a fare una cita, vuoi che stia con tuo papà perché poi il problema, vuoi quello che vuoi, ti do 5 ore del mio tempo. È stata una cosa, ma sapeste quanti mi hanno detto, ma che bella questa cosa, ed è l'uovo di Colombo, no? Allora che cos'è questo se non uscire dal mercato? Io regalo il mio tempo. È invece che correre in giro per i negozi a comprare una fesseria perché non so se gli va bene, poi compro il foulard del colore, ma lei deve dire che gli piace, poi lo butterà via o lo regalerà un altro che glielo regalerà ancora un altro e avrà creato 2 o 3 persone che saranno tutte e 3 infelici perché hanno ricevuto un regalo che non gli piaceva. Io gli sto regalando invece una cosa che sicuramente gli farà piacere, 5 ore del mio tempo. E alla fine poi succederà che gli dirà, stai con mio figlio per 5 ore, ho 2 oggi e 2 domani, e una dopo domani fargli lezioni di matematica, perché veramente non ne va fuori, ho paura che... Benissimo, questo è il regalo di Natale. Queste cose, secondo me, sono una proposta che può diventare, e ne ho scritte tante altre in questo foglietto allegato. Allora, farsi lo yogurt, farsi il pane, la pizza, i dolci, io mi faccio i tramezzini agli asparagi che costano una marea di soldi, invece poi tutti mi dicono ma che bravo, fai i tramezzini, e non ci vuole niente, basta mettersi 5 minuti e si fanno. Farsi un risotto di ortiche, sapete cosa vuol dire andare al ristorante e spendere 8 euro per mangiare un risotto di ortiche? le ortiche le trovo fuori di casa mia, sono lì nell'orto, prendo le cime, il risotto lo faccio io, mi diverto, e alla fine la cosa meglio è anche invitare qualche amico a mangiare il risotto alle ortiche. Lei invitate al ristorante, non ho mai mangiato un risotto così buono alle ortiche. Non sapevo che si facessero i risotti con le ortiche, ma le ortiche non sono quelle cose che bisogna strappare e buttare via e stare attenti che i bambini non si facciano male, eccetera eccetera eccetera. Invitarsi appunto a mangiare assieme, oppure riempirsi la bottiglietta, ce l'ho in macchina, lui la una bottiglietta di San Benedetto, ma acqua dal rubinetto, però ma è buona perché noi abbiamo l'acqua del rubinetto che viene proprio dalla fonte esattamente dove ce la ruba la San Benedetto, lei non la paga niente e poi la vende all'ira di Dio, noi invece ce l'abbiamo nell'acquedotto, la paghiamo pochissimo perché è nell'acquedotto, ma non sappiamo che è buona uguale, e così via. Comprare solo il necessario, regalare cose utili, per esempio regalare cose usate. L'altro giorno io ho fatto felicissimo una persona, non lo dico perché sono tutte esperienze piccole e stupide, io ho un sacco di dischi vinilici, quelli grandi, che avrete molti anche di voi, no? Stanno lì, non li ascolti più. Ho cominciato a tirarne fuori una trentina perché mia moglie domani fa il mercatino per questo istituto, vedi. Però ne ho visto uno che questo qui piace, ho chiamato una sempre, io so, un disco della Callas qui. Madonna, regalargli quel disco lì che stava lì da 20 anni, che mi aveva regalato mia zia, che stava lì, non faceva. Regalare quella cosa è stato per lei, questa persona, una cosa eccezionale, un disco della Callas, tra l'altro della Deutsche Grammophon, insomma era anche di una. Scambiarsi, il discorso che faceva lei, scambiarsi i DVD, i libri, i maglioni, le giacche, le sciarpe, prestarseli, non acquistare rifiuti, tenersi la borsa di cotone sempre pronta per non comprare sempre sacchetti nuovi, far durare le cose, questa è la proposta principale, far durare le cose, perché è esattamente il contrario del consumismo. Il consumismo uguale usa e getta, più veloce possibile da materia prima a rifiuto. Far durare le cose è la proposta opposta. Far durare i vestiti, dentro la banca del tempo c'è una disgraziata che fa la sarta. È diventata la martire della banca del tempo, però lei nel frattempo è andata per 2 anni in spiaggia gratis, perché facendo questo ha trovato posto in una capanna a Lido, e non è da poco, insomma, non c'era mai andata lei in capanna a Lido. Guardate che vi dico tutte cose esattamente come sono successe. Lei che abita in un povero borgo a malcontento, dove non sapeva neanche praticamente come era fatto il Lido, da 2 anni si ritrova ad andare in capanna a Lido, come i signori di Venezia che hanno la capanna a Lido. Perché? Perché la banca del tempo ha messo su una capanna in 17, non lo sanno quelli delle capanne che sono 17, sembrano essere solo 5, ma in realtà questi 5 sono 17, lei è una delle 17 che alla fine, facendo questo lavoro, cioè di cucire un po' di più ogni tanto, ma lei piace fare queste cose, anche le tasche dei miei pantaloni, che erano sempre bucate, adesso sono aggiustate, lei però ha fatto 2 stagioni e farà la terza quest'anno al Lido, e così via. Questa cosa qua è una proposta che non è per la... questa signora non era per niente una focolarina, insomma, ma proprio lontano, 1000 miglia dall'esserla. Era una che diceva, disgraziai, va lì da solo i ricchi e mica sono poveretta, non era mai, ma no, ci perdevi, ma quando mai poi non è? Ed è entrata in questa, ha capito, e lei però l'ha capito proprio bene, perché la sarta la sapeva fare, e si ritrova ogni giorno qualcuno che va lì e si fa fare un lavoretto e accumula ore, e le ore poi le spende facendo quest'altra cosa. E poi via via tutto il resto, questo della spina l'avete detto, il latte, i dispenser, le bevande, eccetera, buttare via le lattine, non esistono. Usare le matite sempre di più e sempre meno le biro, e se più le email e meno la posta, sono tutti piccoli accorgimenti che fanno abbassare sia il nostro impatto ambientale sia la nostra spesa economica, e perciò ci tolgono fuori dalla necessità, dalla tirannia della moneta. E qui faccio una parentesi sull'Africa, appunto. Quando dicono questa fesseria della povertà assoluta, chi è sotto i $2 è il povero assoluto, è una fesseria che ha dietro questa ideologia, l'ideologia del mercato, a tutti i costi. Se in un villaggio, come tra l'altro si è ripetutamente, sono state fatte le ricerche, sono felici ma vivono con un dollaro, vuol dire che gran parte delle cose di cui hanno bisogno se le autoproducono, se le scambiano, e quel dollaro gli serve solo per comprare quella cosa che proprio non riescono ad autoprodursi, che non sono né il riso né la soia e neppure i vestiti, ma sarà una non so che cosa che... E quel dollaro lì non serve a nient'altro, dire due dollari, un dollaro, che a farti entrare nella mentalità che se non hai i soldi sei infelice. Questo non per giustificare la miseria, attenzione, questo per dire attenzione al parametro monetario della felicità, perché anche nel sud del mondo è falso il discorso che ha fatto lei, come l'hai chiamato, il paradosso della felicità, anche lì in tanti. Mutate e smutate, le cose non sono identiche, ma insomma avete capito di cosa sto parlando. Anche lì bisogna stare attenti che non facciamo esattamente l'operazione opposta, non è coi soldi ma è con la autoproduzione, lì poi ancora di più che qui, e con l'economia di comunità, con lo scambio reciproco, con il dono eccetera, che si ha la felicità. Perché la felicità è rispondere ai propri bisogni più veri, essere in pace con se stesso, essere in pace con gli altri, avere rapporti di amicizia, eccetera. E queste cose non dipendono dal correre per comprare, per guadagnare $3 in città e poi tornare non avendoli più perché li hai già spesi, solo perché per andare in città devi prendere un bus che ti costa quei soldi o cosa del genere. Cioè, diventa tutto un panorama distorto. Faccio un esempio qui in fondo, lo faccio sorprese perché era l'ultima cosa che mi era venuta in mente. Questa è una lista che ho fatto per un incontro fatto a novembre scorso con giovani, ecco per capirci, con giovani universitari di Venezia. E in questa lista c'è anche, perché siccome i giovani ogni tanto poi scivolano e fanno anche i bambini, succede ogni tanto, pannolini riutilizzabili. Anche questo, capire insomma, no? Capire la spesa di una famiglia che usa i pallonini, usa il getta, è di 1000 euro per un bambino. Se usi quelli riutilizzabili cominci ad abbassare il tutto a un quinto, ma se fai ancora di più, come abbiamo detto nei rapporti eccetera, abbassi anche tutto il resto. Ora, io dicendo tutte queste cose, dietro ce n'è un'altra serie, ma non posso parlare, la bicicletta ce l'ho qui, non serve che facciamo tutte le... tutta questa cosa, però deve diventare anche una proposta politica, di economia locale. A me piace moltissimo questo nome, rete di economia locale, mi piace ma non c'è. Qualcuno l'ha messo, a Reggio Emilia c'è da 10 anni una cosa che si chiama rete di economia locale, ma sono andato lì, ho parlato, visto che non è vero. Cioè che sono solo tentativi, qualcuno cerca, a Roma c'è questa cosa attorno al testaccio di altre economie, cioè qualcuno cerca, ma la cosa è tutta ancora in fieri. Cioè questo ragionamento, questa proposta che è personale può diventare e deve diventare una cosa locale, cioè di un quartiere. Io dico di un quartiere perché questa è la dimensione che vede, e poi dovrà diventare di più la città. La città più grande è, più difficile è che succedano queste cose, più distanti sono i campi dove si coltiva, più distanti sono i posti dove si va a lavorare e così via, e così via. Però una dimensione come quella di Fano, 60.000, ancora una dimensione che forse può essere umana, diciamo. Allora io qui faccio una lista, e per dire che sono legate però le due cose: corsi gratuiti di autoproduzione, di orticoltura. Passo subito dall'orticoltura all'esempio che trovate nella pagina successiva, un esempio di 30 milioni di russi, perché sembra di dire delle cosette piccole. Invece vi leggo subito l'esempio di decrescita collettiva che riporto qui, che riguarda la Russia. Russia dopo l'89, tutti gli economisti, tutti in tutto il mondo si aspettavano il crollo economico e praticamente il caos, e non c'è stato, non grazie ai dirigenti che ce l'hanno messa tutta perché il caos ci fosse, la sede che hanno avuto, compreso l'ultimo, che è il peggiore di tutti, per carità, per carità. Ma grazie a un'altra cosa che si è scoperta in questa occasione, sono questi Ogorod, che sono 30 milioni di famiglie che hanno dei piccoli orti già permessi durante il comunismo, che già allora, pur essendo il 3% delle terre coltivabili, davano il 25% del prodotto nazionale dell'agricoltura. La famiglia media russa è di 5 persone, padre, madre, un figlio e due nonni a carico. La famiglia media è questa. 30 milioni per 5 fa 150 milioni, così a spanne è la popolazione della Russia. In realtà non sono così esatti i numeri. Questi orti hanno permesso e permettono tutt'oggi, nonostante inflazioni galoppanti, nonostante il disastro che hanno cercato di fare con la mafia russa che è venuta fuori alla grande, eccetera, che è al governo la mafia proprio, ciò nonostante ci sono milioni di famiglie, 30 milioni di famiglie, che hanno superato la crisi, superano la crisi, mangiano quello che si producono. Stiamo parlando della situazione che poteva essere la più esplosiva dal punto di vista sociale, non lo è stato, ma non certo grazie, ripeto, a Putin. Un'altra situazione è quella dell'Argentina. Ve la ricordate la crisi dell'Argentina? Lì il comunismo, qui il socialismo, qui il capitalismo, ma la mafia dalle due parti ha fatto le stesse cose identiche, liberalizzazioni, di tutto, hanno rubato, hanno saccheggiato. Dal 1995 c'era il disastro in Argentina, il disastro. Una parte della popolazione, alcuni milioni di persone della zona, soprattutto di Buenos Aires, ma non solo. In un numero di Gaia abbiamo pubblicato una fotografia di uno di questi trek, feria del trek, cioè mercati dello scambio, come delle enormi banche del tempo dove non gira moneta, tutti i giorni la gente va lì, andava, adesso la crisi l'hanno superata e mano a mano che queste situazioni si superano poi si assestano in maniera diversa, ma la crisi è stata per anni, milioni di persone che si sono organizzate con l'autoproduzione e il più che avevano, le quattro uova in più oppure il vecchio cappotto che non lo portavano, se lo scambiavano e superavano la crisi in questa maniera qua. Mercato dello scambio, partecipazione di milioni di persone, in un numero di Gaia c'è, due nostre amiche argentine ci hanno fatto un bel articolo che qui cita in fondo, Balmaseda eccetera, che ci spiegano queste cose come sono successe. Qui ho preso soltanto una sintesi. Una moneta autoprodotta locale che si chiama credito, che serviva perché se lo scambio non era perfetto, c'era anche questo che girava all'interno di questi mercati. Rete dello scambio solidale, red del track solidario per anni. Poi a un certo punto le cose sono finite, però qui ci sono state poi delle evoluzioni interessanti, perché queste sono diventate assemblee di quartiere e in Argentina si è visto, insomma, una crescita enorme della democrazia di base. Questo per dire, torno alla proposta, corsi gratuiti di autoproduzione e orticoltura, e sono passato per l'orticoltura, sono passato alla Russia per dire quanto l'orticoltura, un pezzo di terra, 100 metri per 30, possa essere importante per una cucina, falegnameria, cucito, che si faccia nelle scuole, dalle elementari all'università, in sedi pubbliche, la mattina e pomeriggio, aperte a tutti, giovani, adulti, anziani, e insieme corsi gratuiti di manutenzione, di riparazione, di restauro, perché i soldi vanno via lì poi, perché ti rompi la bicicletta e non sei capace di aggiustarla, perché hai il mobile che hai e vuoi comprarlo nuovo, perché l'impianto elettrico non funziona, ti arriva l'elettricista e partono 100 euro, se è un idraulico possono diventare anche di più, e così via. Tutto questo non ha una presa diretta al 100% della popolazione, però neppure all'1%, che sarebbe la parte, diciamo, profetica. Certamente c'è un ascolto a questo tipo di proposte che può essere di una bella fetta, una bella minoranza della popolazione. Sto pensando al 20%. Cioè una cosa di massa. Produrre i beni di prima necessità nel raggio di una cinquantina di chilometri, qui sono i gruppi di acquisto solidale, che devono diventare però mercati rionali sistematici, apertura, libertà, non so se qui c'è una battaglia, che c'è in tante parti, che possano direttamente i contadini non solo vendere le loro cose lì nella loro azienda, ma anche portarle almeno una volta alla settimana nel mercato settimanale, in maniera che ci sia la produzione locale che possa essere smerciata. Questo vuol dire non far morire di fame i contadini, perché possono vendere a un prezzo decente invece che essere strozzati. Ieri in televisione mostravano proprio che addirittura distruggono i prodotti quest'anno perché ce n'è di più e quindi devono tenere alto il prezzo. E tutto questo invece non succede se vai a venderli direttamente alla gente, perché li vendi a quel prezzo, non alla metà o a un quarto o a un decimo come te lo chiedono i grossisti, e via via naturalmente riduzione dell'impatto ambientale. E poi il discorso dei comuni può essere una cosa, insomma, tutto queste sono proposte che possono fare le amministrazioni locali e le associazioni insieme, non o le amministrazioni locali o le insieme, cioè ci deve essere un elemento di democrazia veramente partecipata. Parlo anche delle altre cose, ma queste non sono il tema diretto, dei rifiuti, la porta a porta, la mobilità eccetera, l'autoproduzione sostenuta anche con mezzi regolamentari al numero 7, con la comunicazione, un comune perché non deve fare l'elenco dei contadini che producono e renderlo pubblico, metterlo nel suo sito, pubblicarlo nel suo giornale, invece che pubblicare le fesserie che ogni partito dice per farsi propaganda con la sua ultima interpellanza in questi giornalini orrendi che ogni comune fa ogni tanto, una volta, che si mettono servizi in quei giornalini, servizi. Io per esempio ho visto un servizio diverso da questo ma interessante, il comune di Mira, che peraltro non è un comune che non mi è per nulla simpatico per altre cose, ma questo l'ha fatto, un osservatorio di prezzi, e ogni mese scrive di una cinquantina di beni cosa costano in tutti i negozi del comune, un servizio vero che mette in atto una trasparenza e anche una concorrenza. Il comune di Mira ha i prezzi più bassi del 20% della media della provincia di Venezia, per capire che se un comune si mette a fare una cosa del genere ci sono gli effetti immediati. Ma questo è ancora più importante, non tanto i prezzi, perché siamo dentro al mercato, ma la produzione, chi è che produce? Voglio sapere se nel comune di Fano ci sono contadini disposti a vendere, che cosa vendono in questo momento, cosa vendono. E poi magari quali sono biologici e quali no, e poi magari anche i prezzi se vogliamo, ma cominciare a fare in maniera che la rete di economia locale si sviluppi senza essere distrutta, schiacciata dalla forza della pubblicità, della Cirio, della Star, della Guitoni e così via. E per finire poi le cose che ho già detto prima delle banche del tempo e del baratto, ma anche altre cose, il turismo per esempio, quanti soldi si spendono, quanto male si viaggia, quanto male si va a fare i turisti, penso ai giovani, se ci si affida a certi circuiti, e non sapere che ci sono invece queste reti di scambio, di ospitalità, per cui tu vai in Inghilterra e lui viene da te e sta una settimana qua e tu stai una settimana là, queste famiglie, Servas si chiama, non so se la conoscete, sono reti che bisogna coltivare perché stanno in quest'ottica, persino il turismo può essere fuori dal mercato. Ma turismo vero, non turismo solo, dici turismo ma in realtà poi non lo fai, no, vado, se voglio arrivare, andare a Londra, vado a Londra, ma vado in una famiglia di persone che hanno apertura mentale perché si sono messi in circuito, perché sono disponibili a ospitare una persona, e poi queste persone o loro o qualcun altro verrà da me e faranno una settimana da me, io imparerò l'inglese con loro e si abbassano i costi di corsi di lingue, perché si impara l'inglese molto meglio così che facendo un corso di inglese. Cioè sto dicendo tutta una serie di proposte che se organizzate hanno tutte questa indicazione. Abbassare, non come diceva Vasco Rossi, no, una vita esagerata, ma esattamente il contrario. Cioè una vita a basso volume che dove tendi a andare in punta di piedi rispetto all'ambiente, alla natura, ma anche dove tendi a uscire il più possibile dal mercato, dalle spese, dalla tirannia della moneta. C'è un altro esempio che non vi leggo qui in fondo, ve lo leggete voi. Io mi fermerei più o meno qui, mi pare il tempo. L'ho voluto buttare molto nel caotico, perché poi avete il testo scritto e così di, ecco, ho capito cosa voleva dire prima. L'ho messa molto nel caotico perché volevo segnalare che ci sono, però vi dico solo l'ultima. Perché devo spendere soldi per avere l'acqua calda se il sole mi scalda l'acqua? Questa è casa mia, se volete venirmi a trovare, questa è casa mia. Questi sono i due pannelli che ho messo la settimana scorsa, finalmente, però alzi la mano chi ha il pannello solare. Uno. Ecco. Allora, in Italia in questo momento il governo finalmente una cosa giusta l'ha fatta. Ha messo il 55% di abbattimento della spesa sui pannelli solari. 55, io ho speso 4.000 euro per mettere 4 metri quadrati di pannelli solari, portare giù e mettere sotto la centralina i 300 metri di contenitore, ho speso 4.000 euro, di questi 4.000 euro 2.200 mi vengono restituiti nei prossimi 3 anni, un terzo con la mia dichiarazione di redditi. Per fare questo loro hanno dovuto fare regolare fattura e io ho fatto un pagamento attraverso un bonifico bancario, basta, queste sono le formalità, cioè non devono essere evasori fiscali. In Italia dirlo sembra una cosa esagerata, ma in realtà questa è stata l'unica cosa che è difficile, ma neanche tanto. Il martedì 20 farò un convegno a Mestre dove l'architetto che mi ha dato una mano per ragionarci, ma soprattutto l'idraulico viene e spiegherà alla gente, ma vengono centinaia di persone a queste cose, l'ho già fatto anche l'anno scorso, ma non avevo i pannelli solari, siamo andati a vederli nella vicina stazione di Mestre che ci sono sopra, nessuno lo sa, ma le docce lì della stazione di Mestre sono tutte con i pannelli solari. Adesso verranno a casa mia tutti quanti a vederlo e faranno i conti. L'ho detto ieri in televisione perché era questa trasmissione, siccome mi rompe le balle di stare a discutere sempre di Berlusconi, di Prodi, per favore parliamo di una cosa concreta, va bene, finanziaria, questa cosa l'ha fatta buona e io l'ho applicata. E per fortuna anche i miei interlocutori, uno dei DS e uno di Forza Italia, hanno capito e mi hanno dato una mano, mi hanno detto entrambi che almeno questo li metteva assieme, cosa assolutamente un miracolo, erano tutti e due d'accordo. E effettivamente mi hanno detto, poi in televisione sono arrivate decine di telefonate che chiedevano cosa fare, come fare. Io ovviamente non ho dato il nome della ditta, anche perché ce ne sono decine di ditte, solo che diverse ditte che tra l'altro producono i migliori pannelli solari nel Veneto, migliori d'Europa, tutte mi dicono li produciamo ma poi li esportiamo in Austria, in Germania. Adesso è come dove c'è meno sole, e adesso che finalmente abbiamo una occasione del genere, anche questa, voglio dire, è un elemento di sobrietà. Cioè io devo l'acqua calda, a che temperatura la devo avere? A 45 gradi, benissimo, mi arriva con i pannelli solari, d'inverno mi arriva solo a 30, spenderò un po' di gas d'inverno e far il supplemento che ci serve. E io so che risparmierò, perché i miei amici che l'hanno fatto, 700 euro all'anno, ne spendo 1.800, quei 700 euro in 3 anni, per farla grande, li avrò recuperati e poi andrò avanti 15 anni ringraziando Fratello Sole che mi scalda l'acqua senza che io spenda più una lira, ma soprattutto non inquinando più perché non emetto più anidride carbonica, cioè le due cose assieme, tre. Tutte e tre, sto anche meglio perché adesso con l'acqua calda già subito vedo che mi funziona meglio così. Questo per dire che anche questa è una questione politica, perché i comuni devono mettere in piedi degli sportelli informativi perché la gente, finalmente voi per esempio, sappiano chi ha i pannelli solari, chi li installa, perché gli idraulici che non sono capaci ti sconsigliano, ti dicono non serve niente perché non sono capaci loro. Le regioni devono fare i corsi perché questi idraulici in 2 giorni imparino che non è difficile organizzare questa cosa, sono 2 fesserie, me l'hanno detto tutti, basta mettersi a imparare e così via. E l'Italia finalmente potrebbe fare quel piccolo passo, invece che fare solo chiacchiere su Kyoto, perché siamo gli ultimi della classe anche su Kyoto, potrebbe cominciare a risparmiare un bel po' di impatto ambientale. Basta, mi fermo qua. Grazie.
confermo tutto quello che ha detto sui pannelli solari, le cifre, i costi, il fatto che gli idraulici non li vogliono mettere, non sanno mettere, tutto confermo. Bene, apriamo il dibattito. Io voglio fare solo due osservazioni. Dunque, la prima è questa: io mi chiedo sempre perché il livello politico è un problema proprio di arretratezza culturale, che non colgono l'importanza e la necessità di queste cose, o c'è altro? Ti faccio un esempio: quando qui a Fano abbiamo proposto di mettere nel piano regolatore l'obbligo di mettere i pannelli solari, hanno detto che siamo figli dei fiori. Questa è stata la grande risposta culturale a me. Ma di cosa parla? Ora, cosa sapete?
Che è meglio.
Cosa sapete? Che in Austria ci sono 10 volte più pannelli solari che in Italia. Allora, vedete, anche su tutti i figli dei fiori. Questa è la prima osservazione. Che cosa possiamo fare? Perché il livello politico, perché poi bisogna arrivare anche lì, no? Io l'ho detto all'inizio, credo che bisogna partire dalle scelte personali di ciascuno di noi, però poi bisogna riuscire a portare nel livello politico. Il livello politico è veramente impressionante, la retratezza culturale dei politici su questi argomenti.
Ma hanno altre cose da pensare.
La seconda osservazione è questa. Voi giustamente avete sottolineato entrambi il fatto che questo tipo di scelte sono scelte anche che portano ad un benessere, ad una felicità, ad uno stare meglio rispetto alla vita affannosa a cui siamo tutti noi non costretti, no? Tutti corriamo per guadagnare qualche lira in più e che poi dobbiamo, appunto, che poi il tempo ci è finito, forse con queste scelte riusciremo ad avere. Però c'è anche l'altro aspetto, e cioè che o queste cose le capiamo in tempo e quindi facciamo delle scelte volontarie che ci portano a cambiare questo modello di sviluppo tragico in cui ci siamo, altrimenti comunque lo dovremmo fare per forza. Allora io dico, meglio farlo prima piuttosto che essere costretti dagli eventi, cioè quando da una parte le conseguenze ambientali, dall'altra la pressione di popoli che non possono pensare di continuare ad essere rapinati di risorse, materie prime, eccetera, con le guerre conseguenti, ci costruiranno. Quindi io credo che dobbiamo rapidamente andare nella direzione di fare in modo che sia a livello di scelte personali che a livello di scelte politiche queste cose diventino, diciamo, cose acquisite, normali. E io davvero sono rimasto anch'io sconvolto dal fatto che il centro-sinistra, il primo convegno, che il primo momento che ha fatto per discutere sulla questione più importante che aveva, ha fatto un convegno, no, di Brother Caserta, su come aumentare la crescita. E questo veramente mi ha sconvolto, dico, con tutte le questioni di cui la crescita, no? Cioè il problema di questo governo, numero uno, è come aumentare la crescita.
Il governo mi fa una scala.
Con tutto quello che sta succedendo nel mondo, forse questo obiettivo mi sembra. Se questo poi è l'obiettivo del centro-sinistra, figuriamoci chi ha sempre sostenuto che appunto la questione del mi fermo qui. Queste erano solo così delle piccole osservazioni personali, adesso apriamo un po' il dibattito. E io mi è venuto in mente prima Gabriele, perché Gabriele ha seguito molto la rete di economia solidale nelle Marche, che da quello che abbiamo sentito è forse fra le più avanzate in Italia. Quindi magari se poi Gabriele ha voglia di dire due parole su che cos'è, come si sta muovendo, forse sarebbe utile anche per Michele Anni. Prego.
Tu qua
volevo
dire una cosa ovvia, ma come mai avrei tanto da fare così la crescita? Perché la crescita non vuol dire più lavoro per più persone. Per mio figlio che deve andare a lavorare, dove va a lavorare se non c'è la crescita? Vuol dire, sì, io sono d'accordo con tutte queste cose che dice lei, però bisogna un po' fare un mix, non è che si può essere, perché se tutti fanno così, tutti quelli che lavorano nelle aziende dove vanno a lavorare, se io non compro certe cose, certi prodotti, cioè mi sembra che ci vuole un buon equilibrio, non so, vedi che lei non sarò più per fare questa situazione.
Devi giusto se rispondiamo
su. Come preferite voi, se volete.
Forse un po' di domande.
Ma poi un'altra cosa che voglio dire, a me se non c'è il grasso, se mi interessa avete contato
con il gruppo. Il gruppo.
Sì, allora, io penso se c'è un botto di risposta abbastanza rapido, forse anche meglio rispondere subito, se no raccogliamo un po' in modo da comunque lasciare.
La crescita così come si sta configurando, l'ho detto prima di corsa, è usare praticamente l'innovazione tecnologica per praticamente ridurre l'occupazione, produrre sempre di più con meno occupazione, e per aumentare il più possibile i rifiuti, cioè per c'è l'innovazione di processo, che è questa, per cui con l'organizzazione alla fine l'occupazione si riduce, e l'innovazione di prodotto, che vuol dire sempre prodotti nuovi e sempre più veloce obsolescenza e costringerti a comprare. Le due cose, nessuna delle due cose ci viene incontro rispetto ai nostri figli. Io ho una figlia di 30 anni e un figlio di 23. Il figlio di 23 è andato in Inghilterra e probabilmente ci resterà lì. E lei invece vende vetri in Piazza San Marco. Come precaria ovviamente per i 4 mesi, per i 6 mesi. Ma questo tipo di crescita non è produttrice né di occupazione e neppure di benessere, è produttrice di precariato, riduzione, di contrazione di occupazione, sotto occupazione, eccetera, e poi dall'altra parte di inquinamento ambientale e di spreco. Io in questo momento sono contrario a entrambe le due, i due aspetti. Sono un conservatore, non sono un progressista. Io che sono stato di lotta continua, e continuo a esserlo perché sono quelli i miei ideali, sono un conservatore, non un progressista, perché capisco che solo conservando, per esempio, le capacità di farsi gli alimenti, di produrre, di farsi, solo con, riprendendo le tecniche che abbiamo perso, perché hanno voluto metterci nel mercato tutto, tutto, compreso la tutela degli anziani, compreso i bambini, tutto nel mercato, non c'è più nulla. Io invece dico no, dobbiamo tornare a una società in cui nel mercato si entra solo se non se ne può fare a meno. E allora cambiano i parametri anche dell'occupazione, questo è il problema. E questo è il problema, cambiano, cioè, c'è una, in questo momento un out-out, o tu rimani uno spiantato tutta la vita, una spiantata, sei una, tutta la vita, in cerca di un'occupazione che non c'è più, che non ci sarà più, perché neanche nella scuola, neanche nelle banche, neanche nelle pubbliche amministrazioni, dove si fanno i concorsi, dove sono nelle ferrovie, tutti i posti che fino a 20 anni fa erano queste, erano l'occupazione, non ci sono più. Ci sono. Se hai una situazione, o rimane uno spiantato e vai in cerca e stai fino a 35 anni a dire sto cercando lavoro, la media è questa, e nel frattempo mi arrangio, oppure prendi un'altra strada, ti crei un'altra strada dove l'elemento reddito diventa un elemento accessorio rispetto a questo. Certo che è una proposta difficile da fare. Però io ho fatto una decina di esempi che non possono diventare un modello, non è un modello, io in questo momento non ho fatto il modello. Però mi accorgo che attorno alla banca del tempo dove c'è mia moglie girano un centinaio di persone. E queste però sono tutte adulte e anziane e diciamo sono famiglie. Attorno invece a un discorso dei giovani non gira nulla, zero, deserto. E io devo fare delle proposte che siano di una qualche solidità anche per loro. Credo che sia un obbligo. E poi, se riusciamo anche a ricreare delle, magari, delle situazioni di stabilità del lavoro, magari, però non le vedo più. Io ci ho messo una pietra sopra ormai. Sto cercando di insegnare a mia figlia a farsi tutto in casa. Allora lei con quelle 800 euro che prenderà al mese sarà ricca invece che povera, perché lei è povera se ha bisogno di comprarla quella cosa, diventa ricca se con quegli 800 euro può andare al cinema, può, ma la pizza può farsela da sola, e se si invita quattro amici in casa fa la pizza come se fosse in ristorante, senza avere un piscato che è in ristorante, che parla al telefonino, al tavolo vicino, e c'è in casa tua e ti metti anche la musica, il rap che ti piace, che al ristorante non c'è. Questa roba qua è una cosa diversa, è vero, è una mentalità, cioè, però io ci credo e mi accorgo che è diventata una necessità, per carità, uno può fare anche un'altra proposta, però vende fumo, per carità, uno su mille ce la fa, ma uno su mille veramente ormai ce la fa, non la metà ce la fanno, dicono i laureati dopo 2 anni la metà sono occupati, ma occupati come? Ma mi volete spiegare? Cioè, io riconosco i colleghi di mia figlia, sono tutti come lei, tutti, non ce n'è uno che ha trovato un posto di lavoro, tra virgolette. E allora non inventiamo balle, quella è l'occupazione, vabbè. Allora prendiamo per buono quello come elemento di supporto e facciamo che il centro della nostra vita non sia il lavoro salariato, perché questa è una rivoluzione. Cioè bisogna arrivare a quello che il gruppo di Camaldoli, la vecchia democrazia cristiana di sinistra dei tempi di Dossetti, diceva la deproletarizzazione della società, cioè uscire da questa ideologia che c'è il capitale e il proletariato, per favore mettiamoci di mezzo tutto il resto e rafforziamo tutto il resto, l'artigianato, la comunità, cioè questa roba qua che ha 1000 risvolti, la Chiara Lubich che la chiama in una maniera, alle banche del tempo che la chiama, ma è tutta sta roba qua di mezzo. Io credo che sia ormai obbligatoria questa strada, è una proposta, non è una proposta politica di nessuno, non c'è nessun partito che la fa questa proposta, perché sembra ancora una bestemmia, però forse se ci troviamo qui fra 10 anni ci accorgeremo che invece non è proprio così, che è diventata una realtà, scusa.
Negli anni 60 questa società esisteva. Cioè, c'erano famiglie in cui l'uomo portava a reddito e la donna portava il servizio, per cui si produceva in casa tanto, no? Tipo casalingo, sartoria, si badava per gli anziani in casa, tutto quanto. Io oggi mi dico, le donne hanno conquistato, insomma, no? Anche con lo studio e tutto quanto, la produzione. Allora, la voglio vedere al femminile.
Certo.
Siccome è stata sempre prerogativa della donna questo tipo di servizio, sarebbe come richiederle di tornare, perché non ci vedo con gli uomini che si mettono in casa.
Come no? Questo, io lo davo per scontato questo discorso, invece vedete che non è scontato.
Cioè, è molto difficile anche per questo, perché è la donna che non si cambia.
Certo. Ci mancherebbe altro, chi deve chiederlo? Si chiede a tutti indistintamente, non alle donne. Ma non credo che sia proprio così ormai.
No, sto facendo una difesa così, perché poi magari le prime persone sono quelle che scelgono di stare in casa per fare quello che, cioè, le approvo, io cambio la mia vita, però per tutti capisco che è un discorso difficile.
Secondo me questa cosa
è famosa, poderosa.
Sul lavoro, no, quanta rosa sul lavoro in questo caso, non sulla politica.
Anna, anche tu ci vuoi?
Sì, ma con lui è un po' di... Se qualcosa lo dico senz'altro.
Andiamo avanti.
Sono molto convinto, perché se in una famiglia si facesse il bilancio da una parte il reddito e dall'altra il tempo, credo che molte famiglie rileggerebbero il loro bilancio in attivo, mentre oggi sono in passivo, perché in una colonna c'è il reddito e nell'altra c'è il reddito, cioè sempre euro da una parte e euro dall'altra, no? Invece se uno dicesse da una parte il reddito e dall'altra parte il tempo, per cui scambiarsi e certi servizi, leggevo l'altro giorno su vita, adesso su alcune grandi città vengono fuori di asili nido di famiglia.
Sì, no? Esatto. Esatto.
Messo sulla voce del reddito quel tipo di servizio lì diventa sospettamento, esatto, per tante persone.
Lo mettiamo solo perché siamo malati nel cervello, dobbiamo uscire da questa cosa di mettere tutto nel reddito, dobbiamo toglierlo tutto, il reddito deve essere residuale, esattamente questa cosa qui libera le madri che di solito sono sui figli, sicuramente vale il tuo discorso, sul resto ormai si sta superando, ma sui figli rimane parecchio. Se tu cominci a fare gli asili di condominio, gli asili di caseggiato, di quartiere, fai un salto di qualità enorme, sia dal punto di vista sociale, perché la socialità, le famiglie diventano amiche, cioè è un salto enorme, insomma, sia dal punto di vista economico, perché il costo della scuola, almeno da noi...
Il valore di questi discorsi, secondo me, sta in una nuova socialità, certo. Al di là della redditività o nella cosiddetta felicità, credo. Cioè, mi appassiona molto il discorso, ma poi quello che diceva lui mi sembrava come anche una conseguenza immediata, poi tutti i servizi che oggi reggono l'occupazione, no? Perché nell'industria c'è 25-30% della occupazione, il resto sono utilità, scambi, trasporti, no, passaggi, no, filiere che si allungano sempre di più, per cui quel 70% di occupazione si restringe, ovviamente, no? Venendo meno tutti i passaggi intermedi. Ovviamente c'è in ballo un nuovo concetto di tempo, di lavoro, di reddito, eccetera. Io credo che in tante famiglie di persone che vanno a trovare, sono molto critico su questo, negli uffici pubblici, specialmente femminile, credo che sono più i soldi che spendono nel trasporto, nella cura personale,
nelle babysitter,
i bambini, in tutte le cose che non riescono a fare, per cui tornano a casa, devono passare nel negozio a comprare il zappato, il cucinato, eccetera, no? Credo che alla fine invece uno si mette a fare le somme, da tutto il tempo che perdi, i soldi che fai, eccetera, eccetera, cioè rimesso solo come si dice, non di salute.
Però è vero, non vado a lavorare, io con una ragazza che c'ha 4 figli, lei più vado a lavorare, per il caso del cibo, va bene, la dottoressa paga, se lo può permettere.
Però è da, cioè, noi non...
La casa non ci interessa.
Dobbiamo anche vedere una nuova socialità, perché se noi manteniamo una società così, cambiando modo di vivere, è chiaro che siamo degli estranei. Però se si crea un discorso di rete, di persone che cominciano a condividere...
Ma cominciamo a fare la rete, cioè, io credo che questa cosa, Luciano, lo dico anche a te, solo dire che c'è questa disponibilità, cioè la banca del tempo trasformata in una rete telematica al di là di chi è iscritto, solo cominciare a creare, non so se c'è una rete comunale, non so se c'è qui a Fano, ma, o comunque un qualsiasi altro modo... E io ho visto negli Stati Uniti, mi raccontavano di questa città di Ithaca, c'è un giornale che esce fuori che fa solo questa, 6.000 copie del giornale gratis, vive con un po' di pubblicità e fa solo questo, cioè mette sul giornale le disponibilità e le richieste, no, come il boom, questi giornali qui, solo che non girano soldi. Lì c'è una moneta che si chiama Ithaca, ce la sono inventata. E girano questi pezzi di carta che non sono soldi, sono il fatto che tu mi hai dato una cosa, è come l'assegno della banca al tempo di Mestre che si chiama ora, c'è un'ora, no? E in questa maniera qua non c'è solo il baratto, perché il baratto talvolta è difficile avere io esattamente la cosa che vuoi tu, ma se siamo in 100 che ci scambiamo, ma ci sarà sempre quello a cui piace il disco della Callas e quello che invece ha bisogno di 2 ore di babysitteraggio. E vengono fuori anche i maschi a quel punto, perché su questo livello qua escono i maschi tranquillamente, non solo le donne. Se la cosa diventa così, diventa un'altra dimensione. E io credo che sia una vera rivoluzione, perché spiazza tutti. Certo, è illegale, attenzione, c'è stata una battaglia della Thatcher in Inghilterra contro le banche del tempo quando sono nate, perché dicevano pagate le tasse, no? Certo. L'hanno vinta la battaglia, lì si chiamavano Lenz, solo che stavano morendo di fame lì. È il clima di quel film come quello dello spogliarello maschile, come si chiamava? Full Monty. È quel clima lì, solo che era, il film era ironico, ma era quel clima. Non sapevano come sopravvivere e sono sopravvissuti, non ho fatto l'esempio qui perché è classicissimo, sono sopravvissuti in milioni, soprattutto Scozia e Galles, con le banche del tempo, che lì si chiamano LEF, che vuol dire rete di servizi, insomma, di scambio di servizi. Allora, quella roba lì, c'è stata la Thatcher che ha cercato di bloccarli, non c'è riuscita, anche perché bloccare la Scozia è pericoloso, insomma, è già abbastanza, e sono usciti dal mercato anche lì centinaia di migliaia di persone. In Italia qualcuno aveva sollevato anche in Italia obiezioni sulle banche del tempo, ma così l'idraulico fa i lavori senza fare la fattura, travisando completamente. E c'è un articolo di legge, che non mi ricordo quale, ma c'è comunque, apposta, è stato fatto apposta, 5 anni fa, che fa capire che le banche del tempo, cioè questo tipo di cose che hanno l'elemento dello scambio, della socialità come elemento predominante, quindi non ci può essere nessuno che fa la professione mascherandola dietro a questo. E anche la sarta, insomma, lei fa anche la sarta, insomma, non fa solo queste cose qua, queste dedica un'ora ogni tanto, no? Che fa queste e basta. C'è stata una legge, e quindi anche questo è un elemento di politica, cioè bisogna che ci sia anche la politica che appoggia queste cose, se no, come quando quei mercatini dell'usato, non mi ricordo in regione, Veneto, siccome lì ce ne sono tantissime, ma anche qui ce ne sono molti mercatini dell'usato, a un certo punto i commercianti hanno cominciato dicendo quelli non pagano l'IVA, vietarli, e c'è stata una grande discussione in consiglio regionale, dove l'abbiamo sfruttata alla grande, però devo dire, io ero il capo in testa dei difensori dei mercatini dell'usato, non a caso, insomma, ma mi sono trascinato dietro quasi tutto il consiglio, ed è stato fatto una legge apposta che mette in evidenza che questi non sono commercianti che vivono facendo finta di fare l'usato, sono persone che una volta al mese vanno a Brugine, vicino a Padova o a Cittadella, e mettono lì le cose usate, le vendono, è vero che gira moneta, ma le vendono come attività assolutamente non professionale, insomma, per cui si è dato il limite, non lo puoi fare più di 8 volte all'anno, si è fatto finta di fare la tesserina, tutta una copertura intentata che non funziona, ma solo per mettere per tacitare i commercianti. Voglio dire, c'è bisogno, poi queste cose sono un parto che ha bisogno di levatrici, che sono la politica, perché altrimenti ti ritrovi immediatamente bloccato dal primo che dice, ma cosa succede qua? Questi qua fanno i furbi, non vogliono pagare le tasse. C'è questo problema, certamente, però se si riesce ad avere la copertura del comune e magari anche un po' più di attenzione alle leggi, eccetera, stare attenti, si supera anche questo. Sulla politica volevo dirti una cosa, è vero che c'è arretratezza, ma è vero anche che le proposte in politica non sono fatte quasi da nessuno, cioè me ne sono accorto ieri con questi pannelli solari, vi assicuro, eravamo in una trasmissione di quelle paranoiche che a me, quando le vedo, spengo, ero in mezzo, ho detto madonna, uno di Don Camillo di qua, l'onorevole Peppone di là, vado via e basta, e tirando fuori la proposta dicendo, naturalmente in chiave politica, altrimenti non sarebbe passata, altro, la finanziaria è una cosa di buono, l'ha fatta, ha messo il 55, infatti io, e mi sono messo davanti con la fotografia, mi sono accorto che anche quello di Forza Italia non ha attaccato la finanziaria, e anche quello dei DS non si è messo solo a fare la difesa d'ufficio di tutto quello che fa il governo, ma si sono messi a discutere di una cosa che per i spettatori era utile, era un servizio. Io credo che tante volte in politica manchi anche la proposta, cioè non c'è nessuno, guarda, quando io vedo il nostro caro ex amico Pecorano Spagna che parla lì, dice ma non c'entra nulla, ma non... La gente ha bisogno di altro, non di queste politiche, cioè bisogna fare delle proposte che spaccano completamente, che vanno terra a terra, che rispondono ai bisogni essenziali, allora si possono cambiare anche probabilmente gli equilibri, non dico gli equilibri politici, ma questi che servono a noi, insomma, e probabilmente possono uscire anche delle buone leggi. Quella del 55% io lo ritengo un miracolo, attenzione, un miracolo, non so se dura. Un anno dura, non so se dura, è come il 5 per 1000 per le associazioni, no? Che Tremonti ha fatto il miracolo e immediatamente si sono buttati sopra tutti per ucciderlo, no? Adesso è tornato fuori, dimezzato, era un miracolo, ogni tanto ci sono dei miracoli, bisogna quei miracoli che diventino la leva, no? Per far cambiare un po' l'andazzo politico. Io in politica vedo molta banalità in questo momento, no? Non vedo, perciò non sono arretrati, sono confusi, sono ignoranti, sono disattenti, ma tante volte se li incastri poi ti accorgi che invece riesci a farcela, ci vuole qualcuno che li incastri, insomma, è anche il panorama politico italiano.
ve lo raccomando, insomma, non ne parliamo, insomma, su queste cose dico, non sul resto. Cioè su queste cose c'è quasi lo zero, insomma, non si sente niente. Noi abbiamo una legge bellissima che è del 1990, la legge 9 sulle energie rinnovabili, è del 90, e 16 anni fa non l'hanno mai applicata, l'hanno applicata per dare i soldi agli inceneritori e basta. Cioè questa è cioè, una bella legge che l'ha fatta Mattioli quella volta, una bella legge lì per le energie rinnovabili, mai applicata. Questo è il panorama italiano, insomma, che neanche quel poco che c'è viene utilizzato. Vabbè,
io volevo solo dire due cose semplici, cioè che effettivamente un quadro come quello che ha fatto Michele prima secondo me un po' spaventa, no? Perché è talmente radicale, è un cambiamento talmente a 360 gradi che uno dice bellissimo, ma cioè, non ce la posso fare. Mi veniva in mente due cose. Uno, che quello che oggi, voglio dire, tutti conosciamo, faccio per dire la raccolta differenziata, non dico che funzioni dappertutto, che funzioni, però sicuramente solo qualche anno fa non era una cosa neanche lontanamente accettata. Oggi è una cosa accettata, voglio dire, poiché in certi posti si faccia, in altri non si faccia, che si faccia bene, si faccia male. Però per dire che forse se non ci fossero state persone che dagli oggi e dagli domani, forse neanche oggi sarebbe così, voglio dire, sì, esatto, no? Quindi forse quelle che anche oggi sembrano cose assurde, incredibili, straordinarie, magari tra 10 anni non lo saranno più così, così tanto, perché in realtà avevano un fondamento così. E poi l'altra cosa che io dico sempre, no? Anche quando appunto io ho tanti amici che vivono in questo modo, e effettivamente quando si propongono, quando raccontano ai loro amici o altre persone, o ci troviamo in situazioni del genere, vedo sempre un po' di sconcerto, no? Perché dico, oddio, ma è una cosa... Cioè io dico, cominciare da qualcosa, cioè forse pensare di dover, da oggi vivevo così, domani devo vivere così, penso che nessuno comincia, no? Però cominciare da qualcosa, cioè cominciare da quello che ognuno di noi in quel momento sente di poter fare. Secondo me si innesca comunque un circolo virtuoso poi, no? Poi piano piano uno incomincia a conoscere anche le possibilità che ci sono nella propria città, che prima ignorava, associazioni, gruppi, cose di cui non... perché incomincia a interessarti, vedi, inizi a frequentare certi tipi di ambienti dove scopri che ci sono persone che fanno questo tipo di esperienza. Quindi secondo me piuttosto di scoraggiarsi a monte e dire è bellissimo però io non ce la posso fare quindi continuo a vivere come prima, comunque... Io dico sempre almeno cominciamo da qualcosa, poi che per dire a me lo yogurt, tutte queste cose mi fanno ridere perché mia madre le ha sempre fatte, però voglio, capisco che oggi invece diventa, come dire, una cultura di nuovo da riportare, però nello stesso tempo, ecco, dico, da qualche parte cominciamo, quel poco che sia. Cioè, io ho visto, abitando a Roma, no, veramente vengo dal nord, mi si sono allargati molto gli orizzonti, mi ha fatto benissimo andare al centro-sud per tante cose, però effettivamente c'è una mancanza proprio di cultura enorme anche su queste cose basilari. Io il primo anno che sono arrivata a Roma vivevo con ragazze che mangiavano e bevevano nei piatti e bicchieri di carta. La cosa più assurda per me non era che usassero i piatti di carta, ma che li usassero per non doverli lavare. E questa secondo me non era solo, come dire, una questione di non ecologica, ma era una questione proprio di mancanza, come dire, cioè questa persona se oggi fatica a lavare i piatti, domani come farà a tenere su una famiglia, una qualunque cosa, no? Perché anche sono, voglio dire, cose impossibili che se quel piccolo sacrificio ti costa, come faranno a non costarti i sacrifici, voglio dire, ben altri sacrifici che non sia lavare i piatti. Per dire, quindi non... ecco, non, si può cominciare da poco, anche se mi rendo conto per esperienza personale che alle volte veramente siamo su orizzonti proprio, cioè quel consumismo è anche molto legato al fatto che siamo abituati alla comodità più assoluta, no? Per cui poi, per dirvi, ma non per giudicare loro, che poi con la busta hanno imparato tante cose, però cioè poi loro non avevano i soldi per pagare l'abbonamento dell'autobus. Cioè magari ce li avevano anche, però dicevano di non avere, nel senso, per loro era troppo quello. Allora, sono quelle, no, poi le contraddizioni, perché magari per essere più comodo, per stare più comodo, usi piatti di carta, però poi non hai biglietti, non hai i soldi per pagarti l'abbonamento. Quindi è un po'...
Ci puoi dire qualcosa di questa rete, no?
Volevo aggiungere una cosa sulla rete, non vuole essere urgente, ma
no.
Avremo bisogno di parlarne un po' meglio perché ha la la punto finale.
Ma dillo anche a noi in due parole, secondo me.
Che è uno dei responsabili. Il tentativo, molto sinteticamente, è quello di mettere in rete, che è la cosa fondamentale che è venuto fuori prima. Nel senso che ci sono tante belle esperienze anche importanti, che però non producono cambiamento se non sono tradotti in energie messe in rete. Allora abbiamo provato a fare questa associazione regionale in cui i gruppi di questo solidale, che sono nelle mani, sono 18, che stanno crescendo molto velocemente. Il commercio di questo solidale, che nelle Marche è un operativo con 16 botteghe, in cui stiamo ragionando su come ampliarle, che la finanza etica, quindi banca etica e altre esperienze importanti, anche di telefonia etica, c'è la guida e altre cose, turismo responsabile, l'agricoltura biologica, tra l'altro le Marche c'è una tradizione in cui noi abbiamo tre cooperative, proprio qua in provincia di Pesaro, che sono state antesignane dell'agricoltura biologica più di 35 anni fa, quando ancora si chiamava agricoltura biologica, erano costantemente sequestrate perché avevano troppe cose buone e non erano ammesso. Quindi esperienze tutte importanti, dicevo agricoltura biologica, software libero, medicine olistiche, l'elenco è lungo, non voglio annoiarvi. Ma la cosa fondamentale è che se tutte queste belle esperienze non fanno rete, non producono cambiamento. Allora, abbiamo fatto questa associazione con tre gruppi di lavoro, un gruppo che si occupa anche di fare cultura, perché una parte fondamentale è la cultura di queste cose, va ampliata continuamente. L'altro gruppo, il gruppo manifestazione, che cerca di fare opere divulgativa, per cui fanno serie di fiere, che fanno la quattro fiere del processo della sostenibilità, sentendo la rocca, ma abbiamo intenzione di fare tante piccole fiere in giro per le Marche, per far incontrare produttori, consumatori, di fare appunto la rete pannelli solari, ne abbiamo due della rete di economia solidale che fanno pannelli solari. E il terzo gruppo, gruppo economia, che è quello che proprio deve cercare di creare il distretto. Poi la parola distretto è un po' esagerata, probabilmente, solo che è una bella cosa, ma sostanzialmente sinergie tra tutte queste esperienze. Ripeto, è una cosa di cui poi parleremo anche più ampiamente, stiamo lavorando, lavoro in corso, ancora non abbiamo raggiunto l'obiettivo per cui siamo nati, però intanto il fatto che ci troviamo tutti intorno a un tavolo, oltre 27 associazioni di varia natura, di vario tipo, imprese, di diritto di architettura, qualcuno ha dimenticato, cioè di fare vernici naturali con Giornalità delle Marche, che ormai sta facendo diverse cose in giro anche per l'Italia, vernici con il tuo logo, con il latte è scaduto, che viene riutilizzato, non viene preso il latte che viene ritirato perché adesso è scaduto dalla cooperativa Coppa d'Alte Valli. Questa vita sarebbe scaduto, lo butterebbe, non so cosa si farebbe, lo trasformerebbe in un'altra cosa, quindi ritirato e ci sono le vernici naturali che tra l'altro non sono nocive, non sono. L'obiettivo è sostanzialmente quello di creare la rete, che poi è anche quello che facciamo ancora di nuovo, se vuoi evitare le sinergie, perché altrimenti il cambiamento è più difficile produrlo. Chiudo la parentesi perché però volevo rimanere un concetto che mi sembra importante, su cui non so se avete anche voi voglia di aggiungere qualcosa. Mi ha colpito una frase che diceva Anna nella sua introduzione, che la società non è solo il desiderio di essere più felici, che già questo è importante, ma è un atto di giustizia. È un atto di giustizia, un atto di responsabilità che abbiamo per le popolazioni del tutto il mondo, ma soprattutto per la domanda analogica che i beni, le energie, sostanzialmente le risorse, non sono infinite, ma sono finite. E allora diventa un atto di giustizia e di responsabilità avere questa società, perché non possiamo continuare a usare e ad abusare di cose che sono finite, perché noi dobbiamo pensare a tutti i nostri figli. Quindi i giovani ce ne sono pochi, però noi dobbiamo preoccuparci dell'educazione dei figli, ma soprattutto del futuro. Società e giustizia.
Mi faceva venire in mente che questo stile di vita è anche uno stile di vita molto creativo, e quindi poi si creano anche nuovi tipi di lavoro, cioè magari si chiudono certi tipi di lavoro ma se ne creano altri, perché questo del latte ad esempio, forse una volta no, delle vernici insomma prodotte al latte forse una volta non esisteva.
E far pannelli solari,
un provocatore, ma alla fine perché dovrei fare tutto questo? Cioè sono due cose belle che uno fa. Però pensavo in fondo quando ci accennava la cinghia del Papa che vivere bene non è sbagliato, cioè devo fare per un motivo di libertà, di uguaglianza, di fraternità, perché dovrei fare queste cose? Cioè soprattutto poi vedo che anche nella mente ecclesiale, cioè, magari dico, queste cose che noi facciamo molto più fatica a convertirci in questo, cioè lo vedo molto meglio in altre esperienze ad esempio, invece fra di noi cattolici, molti in alcuni ambienti, convertirci in questo è difficile, cioè che rapporto c'è tra il mio bisogno personale e il bisogno degli altri? Cioè se io torno a casa, vivo un certo tipo di lavoro e stare un'ora con mio figlio, cioè ricordo la tendenza a fare da mettere a posto in mente questo esempio, no? E so che se le faccio risparmio le posso fare da solo, ma non ci sono mai a casa sto un'ora con mio figlio, cioè e questo non è importante, perché dovrei fare queste cose? Cioè perché dopo magari dopo la mia educazione che ho avuto cattolica, protestante, quello che mi pare, dove non ho comprato cose che mi piacevano per tanti motivi, no? E adesso a 40 anni mi voglio comprare un paio di scarpe da 100 euro e non me ne frega se l'ho fatti per cose, ma questo mi dà la possibilità di star bene, perché dovrei farlo? Cioè mi chiedo il mio bisogno personale, che rapporto c'è con gli altri, con tutto il resto del mondo? Se io però in poi rendo di più come persona, sto bene come persona, rendo meglio il mio lavoro, sono più socialmente utile quello che devo fare. Cioè sono dei elementi di lavoro in cui io devo essere così in un certo modo, non posso essere una straccione, per virgolette, cioè provarmi a capire se mi senti prima di me. Ma ho bisogno di investire in un certo modo, di essere qualcuno in quel modo lì. Anche se questo poi dietro sono libero come persona, io sono una schiava delle cose. Quindi dietro queste belle cose c'è la moglie lavora, fa 8 ore al giorno, vediamo cosa fa quando però è malattia, perché non c'è il tempo. Non so se hanno l'idea, cioè perché dovrei fare questo, perché dentro non c'è una riflessione più proprio filosofica di queste cose qua. Perché un cristiano talebano, come me, mi potrebbe dire, in fondo il mondo è mai di Dio e finisce quando, non quando finisce l'acqua, ma quando Dio decide di farlo finire. Quindi non mi preoccupo se c'è o non c'è, sono tanto di Dio. Ecco, vi do degli esempi per capire quello che vivo dentro quando sento queste cose, perché il mercato consolidare per me è dovuto e sta scomparendo, cioè non lo so, è vent'anni che se ne sente fare, ma non sono mai nati degli ipermercati consolidari, non esistono. Sono dei piccoli prodotti nel mio, no? Sono scoperte le cose, adesso sono i gas più rispetto dei gas, ma rischiano, sicuramente sono dei gasisti che li conosco, ma dentro devono andare piccole sette, e se la pensi così puoi comprarlo, ma se la lì sono più tardi non fa. Dopo i gas sarà qualcos'altro, ma insomma, dietro cosa. Non so se sono stato più confuso.
Tanto ci sono mille punti.
No, che sono anni che da questa roba mi credo. Diciamo che sono i figli, ma è un po' fatica, specialmente sui giochi, magari, le tasse dei giochi non comprarli.
Vabbè, una delle tantissime cose che hai detto. Una che mi toccava era quella, cioè due. Una, il fatto di dire perché se io ho bisogno di vestirmi in un certo modo, mica perché faccio un certo lavoro, eccetera, mica posso andare, come dire, con. Cioè, io penso che non è che sobrietà vuol dire avere la maglia che avevo 10 anni fa per forza, o comunque se la maglia rattoppata, perché è anche vero che ognuno vivendo lì dove, cioè avendo quel lavoro, quella, si deve anche, come dire. Cioè è giusto secondo me che abbia quella giacca, quel pantalone, il discorso è averne uno, averne 10 secondo me, cioè non è tanto avere una giacca bella o avere un pantalone bello o non averne, cioè è averne uno o averne 10, questa è la prima cosa. Secondo, il fatto di dire perché dovrei farlo, cioè per me il discorso della scarpa non mi interessa se è prodotto là o qua eccetera, penso che molto viene dal fatto, molta della insensibilità, io la vedo così, è legata al fatto che noi non conosciamo realmente situazioni di povertà, o perlomeno non le vediamo, o meglio, ci siamo abituati che l'Africa è povera, che gli zingari sono tutti dei ladri, che quello che chiede l'elemosina in realtà è ricco perché fa un sacco di soldi chiedendo l'elemosina, eccetera eccetera, no? Se avessimo vissuto anche solo un giorno con uno di loro, avessimo conosciuto le loro storie, ci fossimo fermati anziché solo dargli quei 10 centesimi a conoscere cosa c'era dietro quella persona, probabilmente ce ne fregherebbe un po' di meno, ecco, di comprarci quella scarpa così o colà. Io, per dire, delle 3-4 persone che chiedono l'elemosina nel raggio di 100 metri a casa mia, nel tempo ho avuto l'occasione di conoscerle, cioè io quando ho saputo che uno di loro, Cristian, rumeno, che vive in Italia, ovviamente senza, adesso per fortuna la Romania è entrata nell'Unione Europea, quindi, però vive in un campo che manco sapevo esisteva ai margini di Roma, dove ci sono delle roulotte per persone che non hanno possibilità di vivere altrove, pagando chiaramente lì, cioè quando ho scoperto che quest'inverno, perché non aveva i 10 euro a settimana per pagare la roulotte, ha vissuto per una settimana in macchina con i due figli e la moglie mangiando panini perché non avevano da cucinare, non avevano possibilità, cioè mi ha preso un colpo, dico, ma cioè, siamo a Roma nel 2007 e c'è gente che deve vivere in macchina, perché cioè come fa a non fregartene niente se quella scarpa costa 100 euro, costa 50, cioè me ne frega, e come, io vedendo veramente non riuscivo a non... a fregarmene, e così qualunque altra realtà, cioè è ovvio che se noi non la conosciamo forse siamo talmente intortati anche da questo dallo star bene, dal benessere eccetera, che è vero che non, cioè pensiamo forse che tutto il mondo sia più o meno così, anzi che noi siamo quelli che nel mondo viviamo anche meno bene, perché comunque tutti quanti penso qui abbiamo stipendi normali, non siamo... Però, cavolo, c'è invece un sacco di altra gente, ma proprio tanta, cioè se calcoli che il famoso 20%, 80% che non è neanche più così, il 20% ricco e l'80% povero, 80%, quindi noi non ci confrontiamo con una piccola parte di poveri straccioni, cioè ci confrontiamo con la stragrande maggioranza del mondo che vive in quell'altro modo. Quindi secondo me è veramente un po', cioè penso che bisogna conoscere per farsi venire i problemi, cioè voglio dire, metterti in discussione, ti metti in discussione se conosci, se hai la possibilità di conoscere che c'è qualcun altro che vive in maniera molto diversa da come vivi tu. L'altra cosa, poi capisco che sono discorsi che vanno, che ognuno poi trova il suo modo in casa, non è che penso ci sia una regola, no? Per cui tutti devono farsi le finestre in casa, perché cioè, ognuno poi trova il suo modo. Però penso anche che tante volte, non so, dipingere le finestre col figlio può essere il modo di farsele in casa e stare col figlio, nel senso, ora la semplifico, no? Perché poi magari non è neanche quello, però tante volte è anche così, cioè io ho visto tantissime mamme che non... come dire, non gli viene in mente che il figlio può girare la torta insieme a loro, no? Ma è una stupidaggine, però in realtà, cioè mia mamma fa le tagliatelle con i miei due nipotini, no? Che si divertono un sacco a impastare eccetera, intanto li guarda a mio fratello, intanto loro si divertono per fare le tagliatelle, non so, ecco, poi ognuno trova, deve anche un po' di fantasia e sicuramente anche con un po' di sacrificio, perché non penso che questo stile di vita comporti, come dire, una semplificazione della vita nel senso di non avere più sacrifici, però...
Non lo so, io quando giro in bicicletta a Trieste vedo i miei amici in macchina e io sto molto meglio di loro, ti assicuro,
sì.
Ma molto meglio di loro.
Però anche, è anche vero che niente si fa con...
Ma la miseria non è una proposta, la proposta è la semplicità, non è la miseria. Io venire in treno oggi ci guadagno molto che venire in macchina, anche se in macchina forse sarei partito un'ora dopo. Però in treno sono stato tranquillo, a letto, ho dormito. Cioè ci sono dei meccanismi che credi di stare peggio, in realtà stai meglio. Bisogna farci dei ragionamenti, insomma, che sono proprio ragionamenti. Io sono meno, diciamo, etico di te nella proposta, no? Sono più terra a terra. Secondo me è anche più conveniente, guarda, lo dico in maniera così squallida, è anche più conveniente talvolta essere sobri, insomma, io non lo so. Mi sono comprato un paio di scarpe nuove 2 mesi fa e le ho lasciate là, sto usando queste di mio figlio perché ci sto molto più comodo, no? E da 2 anni che uso questa idea, mia moglie dovrai comprarti le scarpe, le ho comprate nuove, l'ho accontentata, dopo 2 giorni mi facevano male i piedi e stavo là e le regalerò qualche loro.
Io vorrei dire una cosa, come Cristian,
anni a me mi ha sempre messo in crisi quelle frasi, dice, sarete giudicati su questo, avevo fatto una età di mangiare, avevo sempre, ero nudo. Allora mi sono sempre chiesto cosa posso fare, c'è di fare, ma cosa posso fare? In quella famiglia, ecco, abbiamo sempre cercato di vivere in maniera abbastanza sobria. Però questa sera, sentendo voi, mi avete allargato tanto il mio modo di sentire, di pensare, e di questo mi interessa molto.
Certo.